Storia e letteratura della Cina di Giuliano Bertuccioli. La storia della Cina inizia con il regno di Qin, che significa impero. Infatti, Da Qin significa la Grande Roma, cioè l'impero d'Occidente, quindi di Bisanzio, Costantinopoli. Comunque, il re di Qin sconfisse l'ultimo avversario e unificò la Cina. E quindi tutte le date sono doppiate con l'impero romano di Bisanzio, fino ad arrivare alla creazione di una Cina unificata e al cambio del titolo da re a imperatore Huan Di. Secondo la tradizione leggendaria cinese, l'universo era un uovo in origine che conteneva un embrione di uomo. La parte superiore del guscio divenne il cielo, la inferiore la terra, e l'embrione è un gigante chiamato Pangu. Un giorno il gigante morì e le sue membra si trasformarono in montagne. Gli occhi divennero luna e il sole, i suoi capelli le foreste, il suo sudore si cambiò in pioggia e il suo respiro divenne il vento e la sua voce il tuono. Infine i parassiti del suo corpo si trasformarono in esseri umani. Un'altra leggenda narra che il mondo era di forma quadrata e poggiava su quattro colonne. Un giorno una di queste si ruppe e una divinità chiamata Nuwa si accinse alla sua ricostruzione. Quando ebbe terminato questo compito, cominciò a creare gli uomini servendosi dell'argilla. Creata l'umanità, una lunga serie di reggitori si susseguì per migliaia d'anni: i sovrani celesti, poi i sovrani terrestri e i sovrani umani, fino ad arrivare a un gruppo di cinque imperatori, benefattori dell'umanità. Fu Shi, che inventò la scrittura, istituì il matrimonio, insegnò gli uomini a cacciare, a pescare e suonare. Shennong, che insegnò l'arte di coltivare i campi, raccogliere le piante medicinali. Huan Di, che insegnò agli uomini l'arte della medicina e della fabbricazione di utensili, carri con ruote. Yao, e infine Shun, che istituì i riti religiosi, sacrificò al cielo e diede agli umani le prime leggi e i riti funerari. I regni di Yao e di Shun sono considerati come l'età loro della Cina. Ok, Shun scelse come successore poi Yu, che incanalò le acque e organizzò il suo impero in nove province. Descrivendo il faticoso lavoro del popolo cinese per acquistare il dominio delle terre paludose nella pianura del fiume Giallo e per passare dallo stadio seminomade a quello sedentario, Yu trasformò il trono in ereditario, dando inizio alla dinastia Xian, Shang, eccetera. Ma vedremo che anche le dinastie Zhou, Ming, Qing saranno tutte di derivazione straniera, come lo è la lingua, cioè derivanti tutti dalle steppe dell'Ordos, cioè di quell'orda pezzata che si riversò infine sulle anse del fiume Giallo e del fiume Azzurro. Infatti, l'autore Bertuccioli ritrova singolari somiglianze tra i motivi decorativi di ceramiche cinesi e quelli di ceramiche ritrovate nel Mar Caspio, in Russia, in Romania, conferma di legami esistenti tra culture così lontane e quindi legate al mondo della Grande Tartaria. Anyang era una delle capitali di questi vecchi re Shang, circondata da mura e argille e abitata da nobili guerrieri, funzionari, sacerdoti e contadini artigiani, oltre che dai servi. A capo dello stato c'era il sovrano, detto Wang, che abitava in un grande palazzo, rappresentato dall'ideogramma Guo, che significa stato, e sono quattro linee che rappresentano i confini del regno, all'interno del quale altre quattro linee che rappresentano la reggia, e una linea verticale che unisce le tre linee orizzontali del cielo, dell'uomo e della terra, a indicare i suoi regni di governo. Ora, vassalli di questi primi re Shang, insomma, uno di questi era il feudo di Zhou, proto-tibetano che aveva un'organizzazione militare ed era considerato un capo dell'Occidente che giunse con le sue cavallerie pezzate nelle terre cinesi, proclamandosi re, dando inizio alla dinastia Zhou. Ora, i capi tribù sino-tibetani che travolgevano le popolazioni diedero origine a questo regno del centro, Zhonghuo, da cui Wang Guo, i 10.000 regni, designavano tutti gli altri stati feudali, chiara allusione alla federazione della Grande Tartaria. Quindi, se Zhonghuo era lo stato centrale, Wai Guo erano i regni esterni. I nobili erano una casta detta Shi o Junzi, gentiluomo, possedevano la terra e cariche pubbliche. E avevano una gerarchia di 5 gradi, per cui erano Gong, Duca, Hou, Marchese, Bo, Conte, Zi, Visconte e Nan, Barone. Mentre il popolo si distingueva nelle classi degli Shang, cioè i mercanti, dei Gong, cioè gli artigiani, e dei Nong, cioè i contadini. Al più basso livello c'erano gli schiavi, di regola prigionieri di guerra. L'ordine supremo del cielo era stabilito da Dio, dal dominatore, anche detto Shan Di o Tien Di, e che manteneva l'ordine in terra tra gli uomini, mediante vari rituali di una classe di sacerdoti che si identificavano con i capi feudali. Così avevamo Huan Tian Shan Di, che era il cielo augusto, il supremo dominatore, l'equivalente di Zeus, protettore di monti, di fiumi. Poi avevamo il dio del raccolto mediante la pioggia, il dio del suolo, il dio del miglio, il dio del fiume giallo, di umore capriccioso. E va bene, insieme a questo, ogni uomo si dice che aveva due anime, il Po, o l'anima corporale, che dopo la morte viveva accanto al cadavere, e lo Hyun, o anima spirituale, che dopo la morte lasciava il corpo per salire al cielo. E questo è ben descritto in tutti i testi di agopuntura. Il Po rimasto diventa un Gui, colui che ritorna, il defunto che partecipa ai pasti della famiglia, in seguito rappresentato da una tavoletta che portava scritto il nome. Fra discendenti e antenati si crea un rapporto di reciproca assistenza. I primi nutrono gli antenati, questi aiutano i loro discendenti. Ora, quando la capitale degli Zhou fu saccheggiata da barbari e il re fu ucciso, il nuovo sovrano dovette trasferire la sede a Oriente, nell'attuale Luoyang, nello Henan. Questo trono era una finzione giuridica, dovuta a un tacito accordo tra i feudatari, nessuno dei quali era ancora abbastanza forte per aspirare alla successione. Comunque, i capi delle marche di frontiera avevano una popolazione mista, industrie della seta, del sale e dei metalli, e reclutavano masse di contadini per gli eserciti e i lavori pubblici. Qui si dice che il sovrano di Qin riuscì col tempo a trasformare un'accozzaglia di domini feudali in uno stato altamente centralizzato e burocratico, e ricorda molto l'impero romano che da Alessandria si trasferisce a Bisanzio, quindi la Costantinopoli. E i più antichi documenti avvenuti a noi sono iscrizioni divinatori su ossa di animali, scapole di bovini, di tartaruga, oppure iscrizioni di bronzo sui tripodi, tipo il Mao Gong Ding, cioè il tripode del duca Mao. Mao Gong, duca, Ding, è il tripode. Questi servivano a trasmettere ai posteri le cariche di cui il re investiva i vari ministri. In questo periodo vengono create libri importanti, raccolte come lo Yi Jing, cioè il libro dei mutamenti, la filosofia Zhou. Jing è libro e significa ordito d'un tessuto, no? L'ordito è la trama. E qui si sviluppa la teoria del mandato celeste, il famoso Tianming, così riassunta. Il cielo sceglie determinati individui per governare. E i loro eredi possono continuare a esercitare tali poteri di comando a condizione di adempiere con saggezza, benevolenza e giustizia ai propri doveri religiosi e amministrativi. Allorché essi si dimostrano perversi e crudeli, il cielo ritira il suo favore e fa ricorso ad altri capi per fondare una nuova dinastia. Così, secondo questa teoria, il passaggio da una dinastia all'altra viene interpretato nei secoli come un processo diretto dalla divinità, per il quale capi saggi e virtuosi vengono chiamati a governare al posto della vecchia classe ormai corrotta e squalificata. Pertanto questa teoria definisce le responsabilità morali del capo e come egli debba adempiere a esse per non perdere il mandato celeste. Ricordiamo poi che il libro dei mutamenti, un manuale di divinazione, Yi Jing, è all'origine di tutto il pensiero filosofico cinese, dalla mitica fondazione degli Zhou fino ai tempi moderni. Questo sistema di divinazione usa bastoncelli di Aquilea, è un recipiente con tronco di bambù, da cui gli indovini estraevano a caso questi bastoncelli marcati col segno positivo Yang, una linea piena e continua, o il segno Yin, che è una linea spezzata. Ciò ripetuto 6 volte a formare una figura di 6 linee. Questo libro elencava 64 combinazioni possibili, dette esagrammi, a ciascuna delle quali è dato un nome e attribuito un significato più o meno augurale. Questa divinazione con i bastoncini è alla portata di tutti, e grazie alla possibilità di consultare il manuale dello Yi Jing. Ora, accanto a ogni esagramma c'è una glossa detta Tuan, che commenta l'esagramma, poi c'è una breve spiegazione, una glossa detta Yao, che commenta ciascuna delle 6 linee, a cominciare dal basso, e una glossa detta Xiang, che spiega il significato simbolico delle precedenti interpretazioni. Lo usava tantissimo Jung, oltre all'uso dell'interpretazione dei sogni, e da lì sviluppò poi il concetto di sincronia. In epoca più tarda furono aggiunti allo Yi Jing degli appendici che interpretano l'opera in senso filosofico e cosmologico. Una volta lo Yin, una volta lo Yang è quel che si chiama Dao, attraverso cui si realizza la natura umana. E ciò che fa nascere e rinascere le cose si chiama mutazione, ciò che crea le immagini primarie si chiama Chan, il cielo, e ciò che dà forma a tali immagini si chiama Kun, che è l'esagramma femminile, cioè la terra. La conoscenza del futuro, ottenuta traendo il massimo uso dei numeri, si chiama divinazione. L'interpretazione dei vari aspetti di un problema si chiama azione. Così i due poli danno origine alle quattro figure che danno origine agli otto trigrammi. Così i vari regni feudali in lotta tra loro, oltre che della forza delle armi, si servivano dei consigli dei migliori pensatori del tempo, e molti di questi erano appunto divinatori, interpreti di sogni. Certo, questi potevano scegliersi il sovrano sotto cui servire, però sovente i consigli erano ripagati col tradimento. I più famosi pensatori raccoglievano intorno a sé ammiratori, seguaci e discepoli, dando origine a scuole e correnti di pensiero politico. Col tempo divennero poi veri e propri partiti, cui programma politico era basato sulle opere di un maestro famoso. Ecco allora che emerge la scuola dei confuciani, detta Rujia, la scuola dei taoisti, la scuola dei legisti, dei dialettici e degli agronomi. Andiamo a passarle in rassegna, ricordando che Confucio costituisce la base su cui l'impero cinese si poggia. La leggenda vuole che il nome è Kong Fu Zi, maestro Kong, latinizzato in Confucius. Questi, dopo un'infanzia povera e una giovinezza trascorsa ricoprendo modeste cariche amministrative, come sovrintendente ai pubblici granai, come Giuseppe, no? Nella storia della Bibbia. Beh, fu chiamato dal principe Lu e nominato ministro. Tuttavia, un principe avversario cercò di mettere discordia tra Confucio e il suo sovrano, inviando cavalli e danzatrici, insomma, che crearono degli scandali, per cui lui fu costretto a dimettersi e a prendere la via dell'esilio. Qui si dedicò all'insegnamento e alla raccolta di scritti e delle poesie del passato, con un folto numero di alunni, e fu sepolto a Khufu, nello Shandong, dove la sua tomba è luogo di pellegrinaggio ancora oggi. Confucio diceva: «Trasmetto la saggezza del passato per servire come regola del presente. Trasmetto, non creo», ripete sempre, e mi rifaccio alla dinastia Zhou, dove regnava ordine e pace grazie alle istituzioni feudali saldamente stabilite da saggi duca fondatori. Così i mali della società avvengono quando i capi trascurano l'osservanza dei riti, oppure li usurpano senza averne i diritti. È necessario che i nomi dati alle cose corrispondano effettivamente alla realtà di queste. Così l'uomo superiore è capace di vedere al di là dei limiti di interessi egoistici. Io dico Ren, umanità, Yi, giustizia, Shu, altruismo, Xiao, pietà filiale, Zong, lealtà, Zi, drittura, Wen, cultura, lì, buone maniere. I principali testi confuciani sono i Wu Jing, cioè i cinque canoni, i cinque classici. Poi lo Yi Jing, libro dei mutamenti da cui lui attinse, e lo Shi Jing, libro delle poesie, dove è scritto: «La vera felicità per l'insegnante è di avere studenti quali vengono da lontano per sentire le sue lezioni. Apprendere e non meditare è inutile». Mentre il gentiluomo desidera essere tardo nel parlare ma rapido nell'agire. Il maestro disse: «Le donne, la gente volgare, sono difficili da trattare. Se li tratti con familiarità, si insuperbiscono. Se li tieni a distanza, sono scontenti. Mentre servire i genitori, potrai riprenderli gentilmente, ma se vedi che non sono disposti a seguirti, sii ancora più riverente e non contrastarli. Soffri, ma non risentirti». Se uno non ricopre una carica politica, non si occupi di governo. Il duca interrogò il maestro sul buon governo e Confucio disse: che i sudditi siano contenti e gli stranieri attratti. Il successore di Confucio è Mencio, che dice: quando il cielo vuole affidare ad un uomo una grande missione, comincia con l'amareggiarne l'animo, con l'affaticarne le ossa e i muscoli, affamando il corpo. In tal modo sveglia la sua mente, rafforza il suo carattere e completa la sua deficienza. Mencio, o Mengzi, aggiunge: quando le tue azioni non producono l'effetto desiderato, ricerca la causa in te stesso. Lui ritiene che la natura dell'uomo è fondamentalmente buona, come Rousseau. Il secondo filosofo immortale cinese è Lao Tzu, fondatore del Tao Te Ching. Il Daoismo, nelle opere sue di Zhuangzi e di Liezi, dà origine alla scuola detta Daojia, scuola del Dao, e Daojiao invece è la dottrina del Dao, che ha un carattere mistico e religioso, che preesisteva nell'ambito di credenze religiose di origine sciamanica. Scopo del pensiero daoista è preservare la vita, evitare ogni ingiuria alla propria persona, quindi manifesto sotto forma di fughe dal mondo nella vita eremitica sulle montagne. Laozi significa vecchio maestro e secondo la leggenda era custode degli archivi reali della dinastia Zhou. Ricevette una visita di Confucio, che era più giovane di lui. Nel suo Dao De Jing, libro della Via della Virtù, vengono esposti i principi della prudenza, umiltà e sobrietà. Vivi nascosto, come dice Epicuro, dall'inazione, far poco, non strafare. Agisci in maniera naturale e spontanea, limitando i propri desideri. Applicando questi principi alla politica, ne consegue che il governatore saggio è colui che governa poco e lascia che il popolo faccia quel che vuole, emana poche leggi, stabilisce pochi divieti e non incoraggia astuti. Per lui il cielo non si cura degli uomini, ma è compito degli umani inserirsi nel corso dell'universo senza ostacolarlo con tentativi di riforma. Nel Tao Te Ching si accenna alle concezioni cosmologiche del saggio, i principi politici del governo. Così il primo capitolo è la chiave per comprendere tutti i successivi. Il Dao è immutabile, resta sempre lo stesso, anche se muta d'aspetto. Mistero del mistero, porta di tutti i prodigi. Il Dao che può essere descritto non è il Dao immutabile, poiché non essere è il nome di ciò che originò il cielo e la terra, il Nus. L'essere è il nome della madre di tutte le cose. Se vuoi esaminare il non essere immutabile, osserva i suoi prodigi. Il Dao viene prima del cielo, della terra e di tutto il creato, ed è seguito dal cielo, dalla terra e infine dal re, silenzioso, immateriale, indipendente e invariabile. Si può considerare la madre del creato. Io non conosco il suo nome, lo chiamerò Dao. Direi che è grande, mutevole, distaccato, ritorna. A questo mondo vi sono quattro grandi. Il re si regola sulla terra, la terra si regola sul cielo si regola sul Dao e il Dao si regola su se stesso. Il Dao è inesauribile nei suoi effetti, simile a un recipiente che continuamente versa senza mai vuotarsi. È profondo, come l'avo di tutte le cose, è appena visibile, come se non ci fosse, anteriore al supremo progenitore. Saggio è colui che agisce senza strafare, che lavora il minimo indispensabile, che sa ritirarsi in tempo e che conosce tutto, pur restando chiuso in casa. Insegna senza parole e se le usa, le fa crescere e non le considera sue. Per questo il saggio conosce senza viaggiare, comprende senza vedere e compie senza agire. Quando governa, emana poche leggi e pochissimi divieti, poiché migliora le condizioni immateriali, ma non eleva il livello culturale dei suoi sudditi, che non esaltando i più capaci, ottieni che il popolo non lotti. Si governa uno stato con la correttezza, si conducono le guerre con gli stratagemmi. Se vi sono troppe leggi e divieti a questo mondo, il popolo sarà povero. E più il popolo possiede strumenti utili, più il paese è turbato, più vi sono artigiani ingegnosi, più vi sono oggetti bizzarri. Più leggi e ordinamenti e più ladri e briganti. Ecco perché il saggio governatore non agisce e il popolo si trasforma da se stesso. Se io sto calmo, il popolo si corregge da sé. Se resto inattivo, da se stesso si arricchisce. Se non voglio, da se stesso diventa schetto. Lo stato ideale per i taoisti è un piccolo regno con pochi abitanti, dove il popolo torna ad annodar corde e se ne serve. Troverà saporiti i suoi cibi, belle le sue vesti, tranquille le sue case, piacevoli i suoi costumi. Le cordicelle annodate servivano in luogo della scrittura. Dopo Lao Tzu abbiamo Chuang Tzu, il maestro Zhuang, che scrisse 33 capitoli, dove recita parabole e intesse allegorie. Ama la vita nei boschi come Thoreau, poiché dice: la libertà dello spirito è ottenibile solo isolandosi dal mondo. Quando morì la moglie di Chuang Tzu, Hui Zun, suo amico, andò a condolarsi con lui e lo trovò che stava seduto in terra intento a cantare battendo il tempo su una ciotola. Interrogato rispose: io piansi dal dolore quando morì, ma poi ho pensato,
Un tempo non aveva né corpo né spirito, ricevette lo spirito che le diede il corpo. È un gioco simile alle stagioni che si avvicendano. Adesso riposa in pace tra il cielo e la terra. Lui stesso, sul punto di morire, siccome i suoi discepoli volevano fargli uno splendido funerale, Chuang Tzu disse: avrò il cielo e la terra come bara e sarcofago, il sole e la luna come lampada, le stelle come perle, tutto il creato come corteo funebre. Sopra la terra servirò da cibo ai corvi e agli avvoltoi. Sottoterra sarò mangiato dai vermi e dalle formiche. Perché volete essere così ingiusti rubando ai primi per donare a questi ultimi? Quanze usava sistemi di insegnamento del buddismo Zen. Il cielo gira, la terra sta ferma, il sole e la luna si inseguono l'uno con l'altro. Chi dispone tutto ciò? Chi dirige tutto questo? Forse esiste un meccanismo senza potersi fermare? Sono le nuvole che producono la pioggia o viceversa? Chi le fa salire? Il vento si leva da nord, soffia ora d'occidente, ora d'oriente. Chi è che soffia ed aspira? L'eterno gioco tra le scuole? Confucio e i confuciani sono di solito le vittime della fine ironia dei taoisti. E se la povertà è la sorte comune a tutti i letterati, la morte è la fine di tutti gli umani. Terza scuola filosofica cinese è quella dei leggisti, unica fra tutte, che raccomanda apertamente la guerra come mezzo per accrescere i poteri del sovrano e allargare i confini. Lo stato ideale è quello governato mediante un corpo di leggi applicate senza pietà. La popolazione è suddivisa in gruppi di 10 persone che denuncino uno l'altro. La punizione è estesa fino al terzo grado familiare. E chiunque non obbedisce agli ordini del re e trasgredisce i divieti è condannato a morte. O marchiato in volto o privato di un piede. Queste più severe punizioni servono a impedire i delitti. Insomma, la concezione politica dei leggisti appare quindi essere l'esatta antitesi di quella dei confuciani e taoisti. Mentre i confuciani raccomandano un programma moderato di riforme sociali basato sull'educazione e l'esempio dato dal sovrano, i leggisti sostengono un rigido sistema di leggi, mentre i taoisti consigliano una politica liberale di lasciar fare. I leggisti sono fautori di una politica dirigista e pianificatrice, pessimista della natura umana. Ricorda un po' la filosofia di Thomas Hobbes e di tutti gli inglesi. Sì, in uno stato leggista, l'unica cultura ammessa è la lettura dei testi delle leggi. Altra scuola filosofica importante è quella dei moisti, dal nome latinizzato di Micius, mo di fondatore di questa scuola, che sosteneva una dottrina ispirata al pacifismo a oltranza. Poco dopo la morte di Confucio, e vissuto prima di Mencio, Mo di era acerrimo avversario dei confuciani. Infatti, una corrente eretica staccatasi da questa scuola. Se Confucio sosteneva che i sovrani dovevano farsi assistere da saggi consiglieri, Mo di arrivava a dire che essi dovevano cedere il trono a chi era più preparato di loro. Mentre il confucianesimo, basandosi sul sistema sociale della famiglia, concepiva una gradazione di affetti, Mo di raccomandava agli uomini di praticare l'amore universale seguendo l'esempio del cielo, che manifesta in maniera cosciente ma indiscriminata il suo amore per tutte le cose. Inoltre, all'indifferenza e al fatalismo dei confuciani nei riguardi dell'aldilà, Mo di opponeva la fede nell'esistenza degli spiriti e nella possibilità di influire mediante le buone azioni sui voleri del cielo. I governanti dovevano cercare di soddisfare i bisogni più immediati della popolazione e rinunciare a spese che non servivano a nutrire, vestire o alloggiare il popolo. E anche la guerra veniva condannata come il massimo fra tutti gli sprechi. La sua opposizione alla guerra lo portò a studiare i principi della guerra difensiva, cioè il miglior modo per scoraggiare le aggressioni. Infatti, la sua opera è Mozi, il maestro Mo, è dedicata tutta all'arte di difendere le città. Questa scuola, dopo un periodo di successo, venne messa da parte e dimenticata. I cinesi le respingono come troppo utopistiche, preferendo le dottrine dei confuciani, più morbide e realiste. Infatti, Confucio raccomandava la lettura di poesie e l'ascolto di canzoni popolari, che nella maggioranza dei casi celebrano episodi della vita agreste, la semina, il raccolto, l'amore, i riti della fertilità, i funerali, eccetera. Inoltre, consigliò ai sovrani Zhou di raccogliere le canzoni tipiche di ogni stato al fine di documentarsi sull'animo del popolo. Queste canzoni passavano la revisione degli scribi di corte che davano uniformità allo stile e alla lingua, facendo scomparire le forme dialettali. Un esempio tipico è il lamento di una donna triste per essere trascurata dall'amante. Vado e vengo irrequieta alla torre delle mura. Ho Un giorno senza vederti è lungo 3 mesi. Altre poesie esprimono sentimenti di ribellione del popolo contro la classe dei nobili e contro gli alti funzionari corrotti e incapaci. Ecco il mascheramento poetico. Grandi ratti, non mangiate il nostro grano, per 3 anni vi abbiamo servito. Sul serio vi lasciamo per andarcene in una terra felice dove troveremo un posto per vivere in pace. Abbiamo anche le poesie nobili maggiori che descrivono le origini leggendarie della tribù degli Zhou. In un poema epico lungo ora perduto, la leggenda della nascita del primogenito degli Zhou, chiamato Principe Miglio, che per primo seppe coltivare i campi, elementi comuni ad altre civiltà, fondatori di imperi o di religioni. Questo capostipite straniero nacque da un concepimento miracoloso, un parto senza dolore, l'abbandono del neonato e nutrito dagli animali, eccetera. Ricorda la storia di Mosè, di Gesù e altri sovrani. Completati i suoi mesi, il primogenito venne al mondo, senza lacerazioni, senza rotture, dolori o pericoli, si da mostrare la sua natura divina. Abbandonato su uno stretto sentiero, capre e vacche lo visitarono, lo ripararono e lo nutrirono nella foresta di pianura. I taglialegna lo trovarono e lo abbandonarono sul gelido ghiaccio, ma gli uccelli arrivarono, lo coprirono con le loro ali. Augusto fu il re, Wu, ineguagliabili impresi. Il suo erede ricevette il trono, sterminò i nemici e divenne duraturo. Alcuni inni erano cantati in occasione del raccolto. Rigogliosi sono il grano e l'orzo, raccoglieremo una buona messe. Luminoso è il supremo re che ci ha mandato una buona annata. Tanto miglio e tanto riso e i granai pieni fino in cima, miriadi di chicco. Prepareremo il vino per offrirlo agli antenati e alle antenate nel corso di 100 cerimonie. Ci manderanno benedizioni e tanta fortuna. Se questa era la poesia del nord, la poesia del sud richiama i testi di Chou, la cui religione era sfondo sciamanico, come quelli della Siberia e dell'Asia centrale. Gli sciamani della Cina antica erano intermediari per il culto degli spiriti e parlavano agli uomini per il tramite del sacerdote. Il regno di Chou, ricordato dalla popolazione odierna dei Mong, detti Miao e Tagliaca ed altri, comprendeva le attuali province dello Hubei e dello Zhejiang, dello Yunnan e del Jiangsu, del Sichuan e dello Shaanxi, ma fu assorbito nel nuovo impero Qin. Il sacerdote sciamano, durante l'evocazione, cadeva in trance, un invasamento mistico, la malattia iniziatica che seguiva una lunga danza preliminare. In cinese la parola sciamano e danza hanno lo stesso suono, Wu. Di solito poi, dopo essersi purificati, gli sciamani invitavano il dio a prendere possesso del loro corpo, pronunciando parole per descrivere l'aspetto della divinità, la sua discesa nel corpo o l'ascesa di questi in cielo per congiungersi al dio. Infine, per esprimere il rimpianto dello sciamano, allorché terminata l'estesi, si ritrovava da solo. Ecco, queste parole e queste avventure sono conservate in raccolte di poesie, raccolte nella corte di Chu, intitolate Juge, i nuovi canti. Ne citiamo una, ricordando che il nome dei templi sciamanici era detto Palazzo della Vita. Mi son bagnato con acqua, aspersa con profumi, multicolori le mie vesti, io sembro un fiore, con lunghe spire il Dio è sceso per riposare nel Palazzo della Vita. Sul carro tirato dai draghi, egli si libra spostandosi dovunque, il Dio discese nella sua maestà luminosa. Ma come un turbine ora si innalza tra le nubi, guarda dall'alto la provincia di Ji e altre ancora, traversa tutto il mondo nel suo viaggio senza fine, il Signore tra le nuvole. Questa poesia richiama una sacerdotessa che descrive le sue preparazioni per il rito, quindi la discesa del Dio, infine, dopo l'estasi mistica, il suo cordoglio per la partenza della divinità. Elemento comune a tutte queste poesie è il rapporto amoroso che intercorre tra lo sciamano, la sciamana e la divinità, caratteristica di molte estasi mistiche, da quelle della sposa celesti siberiane a quelle di nostre sante. La nona poesia, intitolata Lo spirito del monte, rivela un dialogo tra una divinità femminile e lo sciamano. I versi evocano quel senso di mistero che assale chi si approssima a un luogo sacro, circondato da densa vegetazione. L'incanto e le suggestioni suscitati da una cerimonia sciamanica nella Cina antica e nel Giappone, in qualche tempio shintoista, nel mezzo a boschi secolari, dove sacerdotesse vestite di colori rosso, azzurro e bianco eseguono all'aperto danze rituali.
Dunque tu mi desideri? Ti piace il mio aspetto? Io qui resto, fata, dimentico del ritorno. L'anno volge alla fine. Chi mi ridarà la giovinezza?
Tu mi ami, ma non puoi sciupare il tuo tempo, o spirito del monte. Per amor tuo io resto triste e indecisa. In alcune occasioni gli sciamani sono incaricati di evocare l'anima di un morto o richiamare quella di un malato che si credeva fosse fuggito lontano. Sulla base di queste invocazioni sono scritte due lunghe poesie e ricordate anche dalla popolazione Hmong emigrata negli Stati Uniti. In queste c'è la descrizione che lo sciamano fa dei pericoli cui l'anima si espone restando lontana dal corpo e i piaceri che invece l'attendono appena si sarà ricongiunta ad esso.
Ecco un esempio. Il Signore disse allo sciamano Wu: «La sua anima lo ha lasciato, evocala per lui». Lo sciamano Wu rispose: «Ma è il padrone dei sogni che se ne deve occupare». Ovvero, bisogna prima fare una diagnosi onirica per capire dove l'anima sia andata. Che avevamo psicologi specializzati nell'interpretazione dei sogni ed altri nell'evocazione delle anime. Il Signore replicò: «Tu devi evocarla per lui, se indugi avvizzirà». Lo sciamano Wu allora discese ed evocò l'anima. «Ritorna, perché hai lasciato la tua vecchia dimora per andare ai quattro angoli della terra? O anima, ritorna, a Levante non puoi abitare, vi sono giganti alti mille teste, che cercano solo anime da divorare, e 10 soli che sorgono insieme e fondono metalli liquefando pietre. La gente di laggiù è abituata, ma tua anima saresti consumata. Torna, ritorna! A mezzogiorno non puoi fermare, vi sono esseri dalle facce tatuate e dai denti neri che sacrificano la carne umana e ridicono in portiglia le ossa. Vi sono serpenti che si avvinghiano alla grande volpe da mille leghe. Ritorna, ritorna, non puoi indugere laggiù. Pericoloso e ponente, vi sono sabbie che si muovono per mille miglia, paludi, tu saresti fatto a pezzi. Anche se per miracolo riesci a scappare, al di là troveresti il deserto, dove ci sono solo formiche rosse grandi come elefanti e vespe nere come zucche. Laggiù non crescono i 5 cereali, ma il fieno è l'unico cibo. Laggiù la terra brucia la gente e da nessuna parte puoi trovare acqua, nel deserto senza fine. O anima, ritorna. Non ti fermare neanche a settentrione, il ghiaccio si ammassa come montagne e la neve fiocca per mille miglia. Non salire su in cielo, dove tigri e leopardi guardano le porte e con le zanne sbranano i mortali, dove lupi e sciacalli vanno su e giù. Dunque ritorna, o anima, ritorna. Non discendere nella città delle tenebre, dove vive il dio della terra dalle 9 code e dalla corna aguzze e dure, dove si trova il diavolo che insegue gli umani con 3 occhi sulla testa di tigre e il corpo simile a un toro. Tutti costoro amano mangiare la gente. O anima, ritorna, entra nelle porte della città. I sacerdoti ti invocano, camminando a ritroso. Tutto è pronto per riceverti. Con lunghe grida ti chiamiamo. O anima, ritorna, torna alla tua vecchia dimora.
Le ceste, le corde e gli stendardi facevano parte del rituale sciamanico. I vestiti del morto e del malato venivano messi dentro una cesta legata strettamente a queste corde.
Successivamente questo culto sciamanico divenne incompatibile con gli insegnamenti di Confucio, tanto che la figura dello sciamano pian piano venne sostituita da quella del prete, dal sacerdote e del letterato. Tuttavia, queste influenze rimarranno anche nel più famoso poeta di Cina, Chu Yuan, ricordato dai cinesi con una bella festa che celebra la tragica fine di questo primo grande poeta. Infatti, Chu Yuan è designato come la bella, la fata, il nome di un'erba fragrante. Disperato lui per la corruzione e la malvagità di questo mondo, decise di effettuare un viaggio alla ricerca di chi lo comprende. Su di un carro a forma di fenice tirato da 4 dragoni, mi innalzo verso il cielo in un turbino polveroso, giunto a sera ai giardini pensili del paradiso. Da lì m'apparve in basso il mio villaggio natio. Ecco, io fuggo dalle miserie umane mediante un viaggio nel mondo soprannaturale, dove sono il re dell'universo, sciamano del Gobi e del massiccio Kunlun, sede degli immortali. Ciò che ho visto farò dipingere sui muri delle pareti dei templi dei re di Chou. Insegnerò ai bardi cantastorie una raccolta di indovini da usare come catechismo. e la gente saprà che io a corte sopportai responsabilità gravi e pesanti, poi precipitai in basso e non ebbi successo. I cani del villaggio abbaiono in coro a ciò che li sorprende. Condannare il genio, dubitar del talento, tale l'atteggiamento del volgo. Ora, l'opera Yuan Yu, Viaggio lontano, è un'imitazione in chiave taoista del viaggio sciamanico. Un viaggio fantastico nelle regioni celesti, coronamento di un periodo di esercizi mistici che si conclude col trionfale annullamento nel grande Dao. In tutti i 9 canti esiste la particella Shi, che deriva dai respiri affannosi degli sciamani caduti in trance. Oggi è detta senza senso, si inserisce nel centro o alla fine di un verso. Ecco ancora la sua quartina di adorcismo. Mi son bagnata con acque d'orchidee, sci, aspersa con profumi. Multicolori le mie vesti, sci, io sembro un fiore. Con lunghe spire, sci, il Dio è sceso. Brillando ad una luce, sci, senza fine, per riposare, sci, nel palazzo della vita. Amen. Quando il re di Qin unì tutta la Cina e assunse il titolo di Shi Huan Di, cioè primo imperatore, poi sarebbe arrivato il secondo, il terzo, il quarto, al posto del debole titolo Wang, cioè il re, questo titolo rimase a designare tutti i sovrani di Cina fino al 1912. Qui il sistema feudale fu abolito e l'impero venne ripartito in 36 divisioni amministrative e un corpo di ispettori imperiali visitavano periodicamente le province e riferivano dei governatori e degli altri amministratori mandarini. Si dice che Huan Di unificò le leggi, stabilì un sistema uniforme di pesi e misure e dispose che lo scartamento dei carri fosse dappertutto lo stesso e lo avremo anche poi nei treni. Fu imposto un unico tipo di scrittura per tutto l'impero. E in un primo tempo si impose la scuola leghista, che portò alla soppressione di tutta la cultura che non fosse leggi. Così l'imperatore ordinò la distruzione di tutte le storie locali, a eccezione di quelle dello Stato di Qin, e di tutti i libri di poesie o delle opere di filosofi di scuole diverse da quella dei leghisti. Facevano solo eccezione i libri di medicina, agricoltura e geomanzia. Questo estremismo della scuola leghista, per cui non vera letteratura ma solo leggi, condizionò l'imperatore ma portò a uno dei più totalitari esperimenti di controllo del pensiero che si riproduce ancora oggi. Sebbene, come molti tiranni, Shi Huan Di fu un grande costruttore di strade, canali, di reggie immense, cerimonie e di linee ferroviarie. Di natura crudele, infriggeva pene severissime a chi trasgrediva i suoi ordini. Ma infine morì durante uno dei suoi viaggi. Così scoppiarono rivolte da ogni parte e un capo ribelle volle restaurare l'ordine feudatario. Ma Liu Bang, un contadino sluogotenente, salì al trono come primo imperatore della dinastia Han, cioè degli Unni. Ciò a dire che gli sforzi degli aristocratici sovrani feudatari avevano servito a dare il trono della Cina al figlio di un povero contadino. Lui licenziò i leghisti e adottò invece la scuola confuciana, più moderata e gentile verso il popolo. Fece costruire un'accademia per la preparazione dei futuri funzionari confuciani fin dalla sua fondazione, poiché le cariche pubbliche erano riservate solo a coloro che dimostravano di conoscere i testi confuciani. Tutte le altre scuole col tempo scomparvero, ad eccezione del taoismo, che si trasformò in una religione e filosofia di vita, praticata da tutti coloro i quali preferivano vivere liberi e indipendenti, senza impegni sociali e politici. A partire dalla dinastia Han, i letterati proprietari di terre conosciuti in Occidente col nome di mandarini, dal portoghese mandar, comandar, colui che esercita un comando, divennero la quintessenza del potere amministrativo cinese. Inoltre, se il primo imperatore sotto influenza leghista aveva dato ordine di distruggere i libri e di privarsi delle loro biblioteche, per cui i libri venivano nascosti nelle tombe, nei vani delle mura o scritti su tavolette di legno e di bambù, bene, ora nella dinastia Han potevano essere riportati alla luce. L'ordine del rogo e l'indice dei libri fu revocato e le biblioteche tornarono a fiorire. Questo impero centralizzato degli Unni, o Han, durò fino al nostro secolo. Anche la scuola daoista si trasformò in religione, dallo sciamanesimo primitivo rivolto a pochi iniziati arrivò alle masse per portarle alla vita eterna, mediante la pratica del Qigong e dell'alchimia interna e esterna, finalizzata a sostituire gradualmente il corpo mortale con uno imperituro.
Così il fedele si trasferiva a vivere sulla vetta dei monti e la morte era percepita come una finzione per liberare il corpo dalle spoglie mortali. Per tale risultato era consigliato regolarità nelle pratiche respiratorie, ginniche, sessuali, dietetiche ed alchemiche, dove la famosa pillola dell'immortalità a base di cinabro rosso era la via diretta per essere un immortale volante, e questo richiama le tecnologie di Tartaria.
Molti funzionari, dopo una vita spesa al servizio dello Stato confuciano, in vecchiaia si ritiravano a vivere sui monti come gli eremiti taoisti, un atteggiamento sincretico esistente ancora oggi.
La natura dell'uomo è un misto di bontà e malvagità. Se coltivi la bontà, l'uomo sarà buono. Se coltivi la malvagità, sarà cattivo. A questo mondo ci sono tre legami: l'uomo comune legato alla famiglia, il colto allo Stato e il santo all'umanità.
E qui giunge l'innesto taoista. L'uomo vive per il soffio spermatico che è prodotto dal sangue nelle arterie. Allorché muore, il sangue si dissecca e ciò causa la fine del soffio. Il corpo imputridisce, diventa cenere e terra, ma lo spirito, se coltivato, si eleva in eterno.
Se colui che conquista si serve di inganno e violenza, colui che governa impiega la dolcezza e la giustizia, dimostrando che l'arte del conquistare e quella del governare sono differenti. Invece il re di Qin, dopo aver distrutto i regni combattenti, è divenuto padrone dell'impero e non mutò condotta, perciò rimase solo e cadde in disgrazia. Cao Zuo chiese al re di dare più importanza alla coltivazione di cereali che non alla preparazione di un forte esercito, istituire granai per far fronte alle carestie, istituire premi e ricompense per chi coltivava i campi. Esaltando l'agricoltura, Cao Cuo considerò infinitamente più utile e nobile del commercio.
Ma se ai funzionari che calzano scarpe e indossano vesti di seta si lasciò opprimere i contadini, questi ultimi fuggono dai campi. Il maggior scrittore dell'epoca Han è considerato Sima Qian, il padre della storiografia cinese, nominato grande astrologo degli archivi di Stato.
Sima Qian cadde in disgrazia quando prese le difese di un generale sconfitto dagli Unni. Avendo osato protestare, venne condannato all'evirazione, ma tuttavia resistette perché si diede un compito nella vita: fare un compendio di tutta la storia di Cina. Nei suoi annali lui parla di Confucio come il sommo savio e riporta le storie riguardanti Sun Tzu, nativo del paese di Qi, che presentò il suo libro Arte della guerra al re di Wu, il quale, per metterlo alla prova, gli chiese di dirigere un esercito di sue concubine. Inizialmente queste ridevano e scherzavano, ma quando Sun Tzu le fece decapitare e riportò l'ordine, allora lui ne fu spaventato, ma lo accettò come vero generale. Politica della corte cinese, come quella di Bisanzio, era di consolidare le alleanze con i capi dei regni barbarici vicini, dando loro in spose delle principesse imperiali. Così l'imperatore Wu Di mandò la principessa Liu Shun nel paese dei Wusun, dei nomadi stanziati nel nord della Cina, perché divenisse sposa al re. Ecco una poesia. La mia famiglia m'ha maritata in capo al mondo, ad un lontano straniero m'ha consegnata, al re dei Wusun. Una tenda rotonda ho per casa, dei tappeti per mura, carne cruda da mangiare, latte acido da bere. In un'altra poesia scrive: un tempo ero una cortigiana, oggi la moglie di un vagabondo. Il vagabondo è partito e non ha fatto ritorno. È duro custodir da sola un letto vuoto. E poi ebbi un generale che di giorno discuteva di strategia, di notte pensava ai classici. Se saliva su un'altura, componeva una poesia fu, e dopo aver scritto i versi, li affidava gli strumenti a corda. Ogni sillaba scandiva come colpi di tamburo. Ecco il vino, dunque canti, perché breve la vita, come rugiada al mattino, e assai triste il passato. A 13 anni sapevo tessere la seta bianca, a 14 appresi a cucire vestiti, a 15 suonavo il liuto da braccia, a 16 recitavo le odi e il libro, a 17 anni divenni tua sposa, tu divenisti segretario di prefettura. Dovrai essere come la grande roccia, io sarò come il giunco e la canna, flessibile e forte,
fino all'arrivo dei Tang. La fine della dinastia degli Han, degli Unni, vide il ritorno di invasioni barbariche da nord e da occidente e l'introduzione di una religione nuova, il buddismo. Anni dopo, la Cina riconquistò la sua unità nazionale con l'impero dei Sui e poi dei Tang, simile all'impero di Carlo Magno, con eroi leggendari, romanzi cavallereschi cinesi. Qui, numerose tribù di Unni riuscirono a stabilirsi come federati nei confini dell'impero, dando origine ai regni sino-barbarici. A sud, invece, gli acquitrini e le paludi della bassa pianura dello Yangtze, i sistemi collinosi poco alti, coperti da foreste, costituirono una difesa naturale contro le incursioni della cavalleria dei nomadi, per cui si mantenne un impero del sud. Caddero i Tang, emersero i Song, e il sud divenne la roccaforte della tradizionale resistenza cinese. Qui si diffuse il buddismo, dove un imperatore Han, in seguito a un sogno, dove gli apparve una divinità misteriosa, decise di inviare un'ambasceria in India. Questo ambasciatore portò con sé immagini, reliquie e testi sacri. Lo accompagnavano due monaci indiani. Questa storia del monaco Sanzang darà origine alla grande epica del viaggio a ovest. I missionari buddisti trovarono facile seguito tra le classi umili, perché la dottrina faceva sperare al povero e atterriva ricchi e potenti con la minaccia di una reincarnazione in un rango inferiore. Era una fede per le masse, una filosofia colta, la speranza di salvezza per tutti rispondeva alle esigenze religiose dell'animo dei cinesi, che il confucianesimo non aveva saputo soddisfare appieno. Ai sovrani che protessero i monaci buddisti seguirono altri che perseguitarono la nuova religione, con distruzione dei templi e nella riduzione allo stato laico dei monaci. L'opposizione al buddismo fu promossa sia dai letterati confuciani e sia dai taoisti, ma verso la fine del secolo il taoismo si costituì in religione organizzata su basi monastiche secondo proprio il modello buddista, ma con una gerarchia che culminava in un capo, il Tianxi, o maestro del cielo, il cosiddetto papa taoista, e come religione per le masse fece raccogliere tutti i sacri testi in un voluminoso canone capace di rivaleggiare con quello buddista. Il confucianesimo invece rimase diffuso nella classe dei mandarini, che si formarono diversi gruppi dei sette saggi della foresta di bambù, ad esempio, dove era praticato un sincretismo tra taoismo, buddismo e confucianesimo, soprattutto durante la decadenza delle istituzioni. Il famoso gruppo dei sette saggi della foresta di bambù si formò nei dintorni della città di Luoyang, e qui si poteva ammirare il paesaggio, suonare il liuto, comporre versi, raccogliere erbe medicinali e tentare anche esperimenti di alchimia interna o esterna. In sostanza, si poteva vivere per un periodo limitato la vita ideale dell'eremita taoista, per poi far ritorno a quella più comoda di Luoyang, come confuciano mandarino. Lo slancio mistico in questa Arcadia permetteva di affrontare anche la morte. Infatti uno dei sette, Shi Kang, scriveva l'amore per il vino dei mistici, che produce ebbrezze spirituali e a gran parte nella loro poesia e nella poesia dei secoli successivi, insieme all'amore per la natura, elemento che accomuna i sette saggi nella foresta di bambù. Questi taoisti presero i termini dei testi buddisti per sistemare le loro credenze popolari, che davano importanza a certe pratiche dietetiche, alchimistiche e sessuali. L'uomo immortale di questo nuovo taoismo è Jie Hong, un epicuro, autore di un'opera intitolata Baopuzi, il filosofo che abbraccia la natura. Lui scrive: mescola del vino con una libbra di cinabro. Metti ad asciugare al sole questo miscuglio per 40 giorni, poi ingerisci tutto in un solo giorno e i tre vermi e le 100 malattie scompariranno. Due fanciulle di giada, invece, verranno ad assisterti. Colui che sa essere contento si sottrae dalle preoccupazioni terrene e vive sui monti e fra i boschi senza assumere carica, abitando in una capanna coperta di paglia. Le sue vesti sono logore, la sua cintura è una semplice corda, ma non le cambierebbe. Cammina a piedi con un sacco sulle spalle, appoggiandosi a un bastone. Vive ritirato nelle viscere di un monte, simile a una tartaruga. Sa dove fermarsi e quando e dovunque gli vada non ha bisogno di nulla. Egli disprezza la fama, evita gli ardui cammini, e quando cammina fischiettando tra le rocce coperte di muschio, giudica tutto l'universo simile a polvere e fumo. Per lui Gli anni e i mesi sono come acqua che scorre, tutta la vita quanto può durare. Ecco, questa è una poesia di simmetria che si sviluppa molto in questi secoli. Quando le passioni ci commuovono, cerchiamo di esprimerle mediante le parole. E se non bastano, cantiamole in poesia. Così, se i sentimenti sono l'ordito dello stile, l'espressione letteraria è la trama delle idee. Quando l'ordito è ben teso, può essere tessuta la trama. Quando le idee sono ben definite, possono essere espresse letteralmente. Ecco il principio basilare della letteratura. Non si può avere poesia senza un sentimento da esprimere. Così un buon libro di poesie rende sereni i poveri e gli umili, allegri coloro che vivono da soli. Ecco perché tutti amano i poeti, anche Zhao Jun, la concubina ceduta dall'imperatore cinese al Khan dei Tartari. Tao Chan è un poeta che visse in un'epoca di disordini e guerre, lotte intestine, entrò in carriera amministrativa, ma lasciò l'impiego, trascorrendo il resto della vita facendo l'agricoltore. Aveva una casa circondata da 5 salici, un orto, un giardino e un campicello. Gli bastava per vivere in maniera libera e indipendente. Ecco come scrive in Yin Ju, bevendo il vino. Ho costruito la capanna dove abita la gente, eppure non odo carri e cavalli il rumore. Una mente serena si crea nei dintorni. L'aria montana è dolce alla sera, in volo gli uccelli tornano insieme. In queste cose si trova l'essenza del vero. A esprimerle mancano le parole. Tranquillo e sereno in vita e dopo la morte, senza rimpianti, tranne forse quello di aver bevuto troppo poco. Ecco il suo compianto funebre scritto per se stesso. Ero felice quando scendevo a valle ad attingere l'acqua o quando camminavo cantando con la legna sulle spalle. Una capanna di legno nascosta tra gli alberi mi serviva da riparo alla sera fino alla mattina. Con l'alternarsi delle stagioni avevo da fare nell'orto per trapiantare o zappare, seminare o raccogliere. Mi dilettavo di semplici letture e mi divagavo con la mia cetra, ovvero delle 7 corde. D'inverno mi scaldavo al sole e d'estate mi bagnavo alle fonti, mai stanco perché il mio animo era sempre sereno. Così contento arrivai all'età di 100 anni. Le lodi non mi esaltavano, le calunnie non mi abbattevano. Abitai di proposito una miserabile capanna, dedito a bere e a scrivere poesie. Adesso qui giaccio senza rimpianti. Ho vissuto a lungo, desideroso soltanto di restare nascosto. Nulla ormai più mi trattiene. Ho superato il senso del caldo e del freddo. Quando si è morti, tutto è diverso. Tao Chan era considerato uno spirito sincretico tra Confucio e Taoismo. Infatti era taoista per l'amore verso la natura, il desiderio di affermare la propria indipendenza spirituale e l'insofferenza delle convenzioni sociali, desiderio di evasione che nelle sue opere si trova facilmente, come in Tao Huaiyangji, Memoria della sorgente di fiori di pesco, la storia di un pescatore giunto in un paese incantato, dove la gente vive felice e ignara disordini e guerre. E qui siamo giunti alla novella, in cinese detta Xiao Shuo, piccolo discorso. Scrizioni di sogni, biografie, raccolte di amore, e vere e proprie novelle, simili a quelle di Boccaccio, in cui si ritrova anche il clima della divisione della Cina in 2 parti, il settentrione semibarbaro, il meridione invece avventuroso, che risente del carattere più morbido e sensuale degli abitanti delle regioni lungo la costa. La poesia del sud è più una poesia d'amore, fresca e originale come questa. Ho messo il cuscino alla finestra del nord. Vieni, caro, gioca dunque con me. Ma se scherzando tu sei tanto volgare, per quanto tempo il nostro amore potrà durare? Queste novelle diventano poesie, diventano canzoni, che hanno per sfondo l'alcova, il giardino, l'ambiente chiuso e raccolto dove si svolgono le scene d'amore. Mentre nelle poesie della Cina settentrionale il cielo si confonde all'orizzonte con le erbe dei canti, dove galoppano i cavalieri barbari armenti dei nomadi, dove il cielo è come una tenda che racchiude tutto l'orizzonte. La poesia del nord trova massima espressione in Mulan, la lunga ballata, che racconta la storia di una ragazza la quale si travestì da uomo per andare a servire nell'esercito del Khan e salvare quindi suo padre. Il Khan fa grande raccolta di truppe. Al mercato d'Oriente compra un buon destriero. Al mercato d'Occidente compra selle e coperte. Al mercato del sud compra retini e morso. Al mercato del nord un lungo frustino. Nell'aria fredda del nord risuonano metallici gong. Il generale morì dopo 100 battaglie e l'eroina dopo 10 anni ritorna. Il Khan le domandò cosa desiderasse, ma Mulan non interessa diventare ministro. Desidero un cavallo che faccia 1000 miglia, che da Samarcanda mi riconduca al paese natale. Tornata alla sua casa, nella stanza occidentale, si toglie il mantello del tempo di guerra e indossa le vesti degli anni passati. Torna femminile ed esce di casa a incontrare i compagni di guerra. Per 12 anni avevano marciato insieme, senza sapere che Mulan era una fanciulla. Il coniglio usa le zampe a saltare. La coniglia ha occhi che sembrano non vedere, ma quando corrono insieme, chi distingue il maschio dalla femmina? L'epoca Dang è considerata l'epoca d'oro della Cina, specie nel regno di Xuanzong, l'imperatore illuminato. Chiamava circondarsi di artisti, poeti, musicisti e attori, e aveva un grande amore per una favorita, la famosa Yang Guifei. O sovrano, il popolo è facile a essere ingannato. Se vede che Vostra Maestà presta omaggio a Buddha con tanto ardore, che dirà? In numero di 10, di 100 si faranno monaci, si priveranno delle feste per distribuire denaro, l'uno imitando l'altro. Giovani e vecchi accorreranno, abbandonando le loro occupazioni. Ecco, vedi, il pellegrinaggio di quella reliquia, se non la si ferma in tempo, passerà attraverso tutte le pagode, cambiando i nostri costumi. Ma se il Buddha straniero fosse ancora vivo e venisse a corte per presentare i suoi omaggi, Vostra Maestà lo riceverebbe, darebbe un pranzo ufficiale, gli regalerebbe un corredo di abiti e poi, sotto buona scorta, lo farebbe accompagnare alla frontiera per impedirgli di modificare il popolo. Ma poi restammo seduti sulla riva del lago, circondati dai bambù, in una completa solitudine e mistero del luogo. Cominciava a far fresco e capimmo, come nelle fiabe di Esopo, che cos'era da dire. Ahimè, purtroppo, chi ha un bell'aspetto è ritenuto anche capace. Chi fa la voce grossa è ritenuto potente. Se l'asino non avesse mostrato ciò che sapeva fare, la tigre, benché più forte, avrebbe avuto timore di lui e non avrebbe mai osato attaccarlo? Questa è la novella dell'asino del Guizhou, che dapprima sconosciuto dalla tigre, questa lo evitava, ma pian piano, dandogli confidenza, si fece divorare. Nei racconti dell'epoca Tang ricorre frequente la figura del giovane studioso che passa le notti leggendo in qualche vecchio tempio o padiglione isolato e riceve di tanto in tanto la visita di esseri soprannaturali che hanno assunto l'aspetto di belle donne. Talvolta un'immagine dipinta sul libro o in un quadro prende miracolosamente vita, diventa la compagna dello studente povero e solo che in tal modo può conoscere le gioie dell'amore. Questo mito della sposa celeste lo si ritrova anche nei miti di Sardegna e di altri popoli. Eccone uno. Zhao Yan consegue il titolo di dottore nella dinastia Yang. Vede nello studio di un pittore un quadro su cui è dipinta una donna assai bella. «La mia è un'arte magica», dice il pittore. «Questa donna si chiama Vera, e se tu la chiamerai per nome per 100 giorni, al mattino e alla sera, senza interruzione, lei ti risponderà. Dalle allora da bere del vino e le acquisterà la vita». Zhao Yao fece come gli era stato detto e per 100 giorni seguì il rituale. La donna scese dal quadro, parlò, rise, beve e mangiò come un essere umano. «Ti son grata per avermi chiamato», disse. «Desidero servirti come una moglie». Dopo un anno nacque un figlio e Vera gli disse: «Io sono la fata del picco del sud. Fui ritratta da un pittore e tu mi chiamasti alla vita. Ti ho forse mai disobbedito? Tu adesso dubiti di me, io non posso più restare». Prese il figlio e rientrò nel quadro. Un'altra storia narra di un orfano che cerca di sfuggire al destino. Vince gli esami e cerca di conquistare le ragazze, ma non gli riesce. A questo punto ha un appuntamento con una bella fuori da una locanda. Quando arriva sul posto, trova un vecchio che ha un libro in mano. Comincia a sbirciare e dice: «Ma io conosco anche il sanscrito usato nei paesi occidentali, ma questo libro è curioso». E il vecchio risponde: «È un libro dell'aldilà. Io sono un funzionario dell'aldilà e mi occupo delle faccende dei mortali, cioè metto i nomi a quest'ora dei matrimoni di tutto il mondo. Ma non è ancora giunta per te l'ora di sposarti. Colei che diverrà tua moglie adesso ha appena 3 anni e la sposerai quando ne avrà 17. Weigu chiese allora al vecchio cosa avesse nel sacco e questo gli rispose: cordoni di seta rossa per legare insieme i piedi di coloro che sono destinati a diventare marito e moglie. Al momento della nascita io lego di nascosto i loro piedi, anche se appartengono a famiglie divise da rivalità, differenze sociali, se lavorano o risiedono in località distanti. Una volta che il nodo è stato stretto non può essere più sciolto. I tuoi piedi sono stati legati a quelli di quella bambina. È inutile che cerchi di sposare un'altra donna. Weigu domandò ancora: dove sta mia moglie? Com'è la sua famiglia? Lui, il vecchio, rispose: è la bambina della vecchia Chen che vende verdura al nord del mercato. Posso vederla? E il vecchio l'accompagna. Quando la vide, bruttina e sporca, si mise a urlare: no, ma io voglio cambiarla questo destino, io la ucciderò quella. E il vecchio gli risponde: non puoi farlo, e scomparve. Quindi incaricò un sicario che nella folla mandò con un coltello cercando di uccidere la bambina, ma la ferì soltanto nel terzo occhio. Ma poi la storia cambiò. Lui andò nella capitale, fece la sua carriera e dopo diversi anni divenne funzionario. E il suo superiore, il duca, volle dargli in sposa una figlia. E quando scoprì la figlia che aveva un terzo occhio, cioè una pittura sulla fronte, come era usanza estetica all'epoca Tang, lui rimase impressionato perché questa donna, che divenne sua moglie, eccetera, non toglieva mai questo segno sulla fronte, finché un giorno, dietro sua insistenza, lo fece e capì che era quella bambina che gli raccontò la storia. Sì, io ho questa ferita perché da piccolo qualcuno ha cercato di uccidermi, poi però sono fuggita e ho vissuto con la mia balia che vendeva le verdure al mercato perché la mamma era morta, finché mio zio mi riprese con sé ed eccomi qua, principessa. E quindi Weigu rimase meravigliato e capì che al destino non si scappa. Il titolo della novella è La locanda dei matrimoni, Ding Gun Dien, di Li Fuyan, quale scrisse anche un'altra divertente novella, La storia di Du Zichun, o Il viaggio alla grotta delle fate, di Zhang Zuo, molto famosa oggi in Giappone. Narra il viaggio compiuto da un giovane funzionario alle sorgenti del fiume Giallo e della visita da lui fatta in una grotta dove vivono le fate. Con due di esse egli intreccia una relazione amorosa, descritta in termini assai realistici, ma poi deve riprendere il viaggio verso il romitaggio tra i bambù. Solo seduto nella scura foresta dei bambù, pizzico il liuto e allungo canto. Nessuno che ascolti, ma la bianca luna viene e mi risplende in volto. Poesia Tang descrive piccoli, pochi versi che creano un quadro, un'intima unione tra pittura e poesia. La poesia Tang tratta spesso la vita di funzionari che potevano essere trasferiti lontano dalla capitale, in località sperdute, dove restavano per anni isolati senza amici, condannati in una lunga attesa, e nella tristezza dei lunghi viaggi o nella vita dei villaggi dall'interno, dove si sentivano stranieri. Nessun amico troverai a Occidente, fuori del passo di Yang. Il viaggio, per la maggior parte effettuato in barca lungo i canali che congiungono tra loro tutte le province della Cina. La luna tramonta, i corvi gracchiano e la brina si diffonde dal cielo tra i fuochi dei pescatori. A mezzanotte i rintocchi della campana giungono fino alla barca del viaggiatore. Non mancava chi, deluso dalla vita, rinunciava alle ambizioni di carriera e si ritirava a vivere sui monti come un eremita taoista. Vado a ritirarmi laggiù, sotto i monti del sud. Ecco, le poesie che descrivono invece la vita di corte o la sorte delle cortigiane sfortunate condannate a consumare la giovinezza nei dorati prigioni dell'harem, nell'inutile attesa di una visita da parte dell'imperatore. Ecco che Li Shangjin, legato da impossibili amori per una monaca taoista e per una concubina imperiale, diventa un ermetico della dinastia dei Tang. Sceglie di andare a Yangzhou, città famosa per le belle donne e per le case del tè, dove trascorse 10 anni di vita. Anche la candela ha un'anima, si rattrista perché ci lasciamo e piange per me fino all'alba. Molte poesie Tang hanno l'invito del carpe diem, cioè ricercare nel vino il conforto del presente. Al mattino neri fili di seta, al tramonto neve. Della vita umana conoscere il senso, solo così godrai veramente. Non lasciare la coppa d'oro,
vuota sotto la luna. Sembrano poesie di Omar Khayyam e dei toscani. Non esser mai sobrio, i santi e i savi del buon tempo antico guidavano il cavallo pezzato, ecco, offrendo il vino, Chan Ching-ju di Li Bai, famoso poeta di questa dinastia Tang. Il vino e la vecchiaia che avanza sono temi molto ricorrenti in questa poesia. Anche l'imperatore Xuanzong, costretto ad abdicare in seguito a una sanguinosa rivolta, scrisse da vecchio una poesia sulla vanità della vita umana, simile a un breve spettacolo di marionette. Una figura di vecchio, scolpita nel legno e mossa con dei fili, con la pelle rugosa e i capelli bianchi, simile a una persona viva, danza per un poco, quindi si ferma. E questa è la vita dell'uomo, come un sogno. Fragore di carri, nitriti di cavalli, i soldati marciano, arche e frecce a fianco. Padri, madri, spose e figli li seguono, li accompagnano nella polvere scompare sul ponte di Shaiyang. Oh, davvero, aver figli maschi è una disgrazia. Meglio avere delle femmine, le puoi maritare ai tuoi vicini. I maschi, invece, marciranno con le erbe dei campi. Intorno allo Shanghai giacciono abbandonate le loro bianche ossa. I fantasmi dei morti da poco lamentano la loro sorte, quelli dei più antichi invece hanno acuti lamenti. Ma ecco uno che ha capito, e sulle liste di reclutamento c'era il suo nome. A notte fonda si spezza il braccio con una grossa pietra. Fu esonerato dall'andare nello Yunnan. Ritornò al suo villaggio. Oh, dei giorni! Da quando si mutilò passarono 60 anni. Gli manca un membro, sì, ma salva la vita. Da quel giorno, nelle notti fredde in cui piove e tira vento, può dormire per il dolore poco poco, ma il vecchio rimane contento. Altrimenti sarebbe morto lungo il fiume Hu, un'anima in pena che con ossa abbandonate. Dalla novella col braccio spezzato, Shin Feng Zeb Wei. E fu così che dopo tante disastrose guerre di conquista, volute da una dissennata politica espansionista, si esaurirono le risorse del paese e scoppiò la rivolta. La corte fu costretta a fuggire dalla capitale, che venne distrutta dai ribelli.
Con la caduta dei Tang, l'unità politica dell'impero andò perduta. La Cina venne divisa ancora, invasa dai barbari nelle regioni settentrionali, e il centro politico e culturale si trasferì a sud dello Yangtze. Qui la letteratura della dinastia Song e delle cinque dinastie riflette questa situazione, questa necessità di una riunità dell'impero ricostruita dopo mezzo secolo. A sud dello Yangtze si formarono regni indipendenti, come quello di Wei a oriente o quello che dominava il delta, Shu, a occidente, e era governata dai Tang meridionali. A nord dello Yangtze si susseguirono cinque dinastie, una dietro l'altra, e la loro storia è legata ai regni sino-barbarici, relativamente ai Tanguti, di origine tibetana, e dai Cidan, di origine mongola, che occupavano il Gansu e la Manciuria, con tutti i sottopopoli della grande federazione di Tartaria. L'impero Song, pur pagando i tributi a questi dominatori del nord, tibetani e del Cidan mongolo, cominciò a riportare il confucianesimo al dominio della vita pubblica, realizzando un nuovo stato universo, retto da un solo sovrano, dove la religione buddista e daoista furono da allora in poi tollerate in varia misura, ma non più protente come un tempo. Il poeta, filosofo e mandarino Zhu Xi riassume il pensiero sincretico di quest'epoca. Nell'universo esiste il Li, la legge, la regola, ed esiste il Qi, la materia. Il Li esiste sopra il Xing, la forma. Il Qi esiste sotto il Xing, è il mezzo con cui le cose sono state create. Di conseguenza, uomini e cose, al momento della loro nascita, devono ricevere il Li, al fine di avere poi un particolare Xing, una natura. Devono ricevere il Qi, al fine di poter poi avere un particolare Xing, cioè la forma. Zhu Xi altrove scrive: alzai la coppa per invitare i miei amici a bere, e recitammo la poesia a chiara luna, cantando i versi. Provavamo la sensazione di distacco dal mondo e di ascendere tra gli dei immortali, come esseri alati. Allora bevemmo felici e cantammo, battendo il tempo sui fianchi della barca. Rimontiamo la corrente luminosa, lontano, lontano, penso alla mia bella. Uno degli amici accompagnava il canto col flauto melodioso, come un triste lamento, una melopea, un eco continuo, da smuovere i draghi sprofondati negli abissi e da far piangere le vedove che guidano la nostra barca. Eh sì, perché nella Cina del Sud anche le donne fanno il mestiere di barcaiole.
Bevendo il vino, affido la mia tristezza al vento che geme. Ma comprendi tu la natura dell'acqua e della luna? Disse. L'una scorre senza mai finire, l'altra ora cresce, o la cara, senza mai aumentare o diminuire. E la brezza sul fiume, il chiaro di luna tra i monti, li possiamo godere senza impedimenti e limiti. Ecco i tesori infiniti della creazione di cui tu e io siamo partecipi. Finiti i cibi e la frutta, fra la coppa e i bicchieri sparsi, ci sdraiamo a dormire nella barca. Il suo amico poeta Hou Chi Bifu scrive, riguardo alla roccia rossa, e io mi addormentai. Sognai che un monaco daoista mi salutò e mi disse: «È stata piacevole la gita in barca alla roccia rossa? Tu che la notte scorsa passasti sopra di me in volo lanciando un grido?» Il monaco mi sorrise. La popolarità di queste poesie in Cina, soprattutto dedicate alla roccia rossa, sono confermate dall'alto numero di pitture e sculture nei ristoranti e nei vari locali, dove si vede la barchetta di sushi sperduta nell'immensità del fiume e da un lato incombe la roccia, dall'altro si vede spuntare la luna e vasi di porcellana. Questa rocca rossa è dove perse la guerra Cao Cao, sconfitto dal giovane generale Zhou Yu. Terzo poeta Song è Wang Anshi, nominato primo ministro e fece una riforma sia del sistema tributario, dell'esercito e dei programmi degli esami statali, che prese il nome di nuova legge. Ma l'opposizione a questi provvedimenti fu generale, perché molti interessi venivano colpiti, giacché la burocrazia si identificava con la classe dei grandi latifondisti e condusse al sabotaggio di queste riforme, che rimasero in vigore solo 10 anni, finché Wang Shui si ritirò a vita privata. Poi furono abrogate. Si accade che gli odi politici influenzano l'opera letteraria di Wang Shu, che quindi riceve diverse valutazioni. Ma lui diceva: il principale problema per colui che governa è la delega del potere, mentre il principale compito di chi è nominato ad una carica pubblica è di adempiere al proprio dovere senza incorrere in critiche. Così è ragionevole pretendere la massima lealtà da chi è stato nominato a una carica importante, mentre non si può pretendere un'assoluta dedizione a chi è stato incaricato di compiti modesti. Se il superiore ha fiducia nell'inferiore, quest'ultimo gliene sarà grato e farà di tutto per dimostrarsi tale. Se il capo tratta gli inferiori come bestie, essi si comporteranno come tali, ma se li tratta bene, allora la delega dei poteri acquista significato. Un grande storico del tempo è Sima Guang, paragonato al Benedetto Croce italiano, scrive il sommario dello Specchio Generale, dove reinterpretò con spirito confuciano tutta la storia cinese, da considerare gli avvenimenti come esempi pratici di insegnamenti morali. I suoi annali vennero tradotti a Parigi durante la Rivoluzione francese. Da lui fiorì la storiografia ufficiale, grazie a Yuan Shu, che diresse la commissione di storici incaricate di compilare la nuova storia delle 5 dinastie, Xin Wu Dai Shi. Grazie all'invenzione della stampa, vennero pubblicati cataloghi, erbari, enciclopedie, dizionari, cronache e guide locali, turistiche diremmo. Yuan Shu si occupava anche di archeologia, di labiti, iscrizioni antiche, e tutto questo lo riporta a riconoscere l'esistenza di questa grande cartaria, da cui l'impero Ming, anche persiano, era debitrice delle origini. Ora accade che quando un genere poetico rimane immutato per secoli, si cade facilmente nella ripetizione. Il vocabolario poetico diventa un repertorio di frasi di cui i poeti si servono per comporre poesie, per cui ai versi manca qualsiasi ispirazione. Tuttavia bisogna tener conto che questa poesia ha un valore universale, perché conferma che certe miserie e certe amarezze sono comuni ai funzionari di tutti i paesi e di tutte le epoche. Ecco una poesia di Su Shi, lavando il figlio. Tutti gli uomini desiderano che il loro figlio sia intelligente. Io a causa dell'intelligenza mi sono rovinato la vita. Mi auguro quindi che mio figlio cresca stupido e tardo. Avrà una vita beata divenendo ministro. Ora, senza donne e senza vino, trascorro la festa della primavera dei morti. Come fossi un prete di campagna. Ieri andai dai vicini a chiedere un poco di fuoco e fino all'alba lessi accanto alla finestra alla luce della candela. Via, non v'è luogo in questo lungo cammino che non commuova il mio animo. Ecco che le nostre canzoni ci si diffondono anche tra i turchi, gli uiguri e gli abitanti delle oasi del Tanim, dove la nostra musica subisce l'influenza dei canti dei nomadi delle steppe e le loro arie si diffondono in tutta la Cina, ed entrano a far parte del repertorio delle ragazze Sinsong nei locali del piacere. Questa è l'età d'oro della Cina delle 5 dinastie, divisa in tanti piccoli stati, ciascuno dei quali possiede una corte raffinata.
Argomento di queste nuove poesie è un amore delicato e sensuale, con allusioni letterarie di frasi ed espressioni popolari. L'amore delle cortigiane, delle cantatrici, l'incontro, il distacco. A sud dello Yangtze, dove c'è la corte di Liu, ritrovo di poeti e di belle donne. Festa di primavera, un bicchiere di vino verde, una canzone e tre desideri. Come le rondini del tetto di anno in anno che si possa sempre rivedere. Ecco, tutti ripetono in coro che il sud è tanto bello e che fino alla vecchiaia dovrebbe restarci chi vi si reca. Il suono della pioggia concilia il sogno sulle barche fiorite. Nelle locande le ragazze sono più belle della luna. Bodhisattva barbarico, Pusaman, Divo e Zhuang. Per 40 anni ebbi una famiglia e un regno, 3.000 miglia di terre, di monti e di fiumi. Ma un bel giorno tutto finì. Al mattino divenni un suddito, un prigioniero. Le musiche dell'addio piangevo di fronte alle dame della mia corte. Questo è Liu, il condottiero che fondò la dinastia Song, sottomettendo uno dopo l'altro tutti gli staterelli della Cina. Ma divenne zimbello quando fu fatto prigioniero. Si scrive: ieri sera in sogno tornai come un tempo a passeggiare nel parco imperiale. V'erano i fiori, la luna e il vento di primavera. Questo è il desiderio del sud. Fuori della tenda picchietta la pioggia, la primavera volge alla fine. Sotto le coltre di seta più non resisto al freddo della quinta veglia. M'ero dimenticato in sogno che vivo in terra straniera. Scorre l'acqua, cadono i fiori e passa la primavera, sia in cielo che fra noi mortali. Qui le onde lavano la sabbia, nel continuo rimpianto del passato, che Liu sollevò un'allusione politica, poiché era accusato di complottare, quindi fu fatto avvelenare. Il vento di primavera entrava nella mia cameretta, com'era penoso scorgere i fantasmi del mio regno perduto, riflessi nella luna. Liu si ispira alle due fonti primarie della poesia universale, l'amore e il dolore. La nostra vita è come un sogno, beviamo dunque una coppa di vino mentre la luna splende sul fiume. E la poetessa Li Qinzhao gli risponde: da giovane ascoltavo la pioggia nelle case di piacere, alla tenue luce di rosse candele tra cortine leggere. Uomo ascoltai la pioggia nella mia barca, ed ora ascolto la pioggia nella mia capanna di monaca, bianca ormai di capelli, indifferente al piacere, al dolore, agli incontri e agli addii. La popolazione dei grandi centri urbani era desiderosa di svaghi e passatempi, soddisfatti dai cantastorie di piazza. Gli argomenti prescelti erano storie d'amore, di fantasmi, di maghi, parabole buddiste, imprese cavalleresche, vite di personaggi famosi. Queste erano dette Hua Ben, testi da recitare, diffusi soprattutto sotto la dinastia Ming. Queste ballate di cantastorie, diffuse anche sotto la dinastia Yuan, avevano caratteristico religioso, storico, ed erano le fonti dirette di lunghi romanzi scritti, come ad esempio Il viaggio di San Zeng della grande dinastia Tang alla ricerca dei testi canonici in 17 capitoli, descrive il viaggio del famoso Bonzo Xuanzang in India. E questo diede origine al famoso romanzo Shi Yu Ji, la storia di un viaggio verso occidente dell'epoca Ming, dove il protagonista indiscusso è ovviamente Wusan Wukong, la scimmiotto, poi col porcellino e gli altri personaggi con imprese celesti e mitiche. In qualche modo ci ricorda le 12 fatiche di Ercole o altre epopee famose dell'era bizantina ellenica. Divenuti famosi nel teatro musicale dell'epoca Yuan intorno al 1200-300, che collegandosi alla Grande Tartaria sviluppò un'amministrazione saggia e liberale che favoriva i traffici, gli spostamenti di persone, scambi di idee, grazie alla Pax Mongolica. Così l'Estremo Oriente era molto vicino all'Europa, e qui che si innestano le avventure dei Polo, i veneziani, muniti di salvacondotti del Gran Khan. Questi mongoli Yuan ponevano all'ultimo gradino della scala sociale i cinesi del sud, che non potevano portare armi, né cacciare, né riunirsi di notte. Tuttavia questi mongoli non toccarono mai le grandi proprietà dei ricchi latifondisti cinesi. Diciamo che alla fine quest'orda pezzata finì per sinizzarsi, non dimenticando tutte quelle popolazioni indigene che ripararono a sud del fiume Yangtze al seguito dei Song. Questa dinastia Yuan diffuse nuovi canti e nuove vocalizzazioni e gorgheggi che venivano dalle steppe della Siberia, e inoltre le sequenze di questi canti su queste arie venivano chiamate Shaoling ed erano accompagnati da strumenti a corda, a fiato e a tamburo. Così la novella chiamata Il contadino che non era mai stato a teatro, Zhuangya Bi Shu Gulan, canta quest'aria. Grazie alla buona annata il popolo è tranquillo e contento, ma nessuno è più felice di noi contadini.
Il raccolto dei bachi e dei cereali è stato ottimo e il governo non ci ha imposto troppe tasse. Ora la musica a Gansan si può sentire dovunque. E camminando nel loro campo di yurt, vidi una ragazza in piedi vicino ad una tenta. Ecco, lei voleva fagioli, grano, riso e avena, e in cambio dava pezzi di tela e di seta. Gli spettacoli teatrali mongoli Yuan si dividevano in civili e militari, a seconda se erano fatti per posto alle acrobazie o ai canti. Tra i vari drammi scritti in quest'epoca vi è Hong Liang Meng, il sogno del miglio giallo, come tema universale della vita che è simile a un sogno. Il personaggio principale è Liu Dongbin, che è un famoso per la conversione alla fede taoista. Un giorno incontra un monaco di nome Zhongli che lo esorta ad abbracciare la fede taoista, a rinunciare alle passioni terrene come vino, danaro, donne, gloria, eccetera. Ma Liu Dongbin è fermo, vuol fare carriera e schernisce il monaco. Allora questo, in virtù dei poteri magici, lo fa addormentare condannandolo a vedere in sogno, nel breve periodo di tempo necessario a cuocere il miglio, tutta la vita che avrebbe vissuto se si fosse recato nella capitale. In questa vita assiste a varie disavventure, matrimoni, tradimenti, guerre. Così alla fine, quando Liu Dongbin si risveglia di soprassalto, si trova in tempo per mangiare il miglio di cui lo stessa aveva appena terminato la cottura. Lui aveva sognato proprio nello spazio di pochi minuti il tempo necessario a cuocere il miglio giallo. Ciò gli permesse di comprendere la vanità dei suoi sogni di gloria e ricchezza, quanto basta per convincerlo a seguire sui monti il monaco taoista. Questo dramma in molti punti ricorda l'andamento di un mistero religioso mediterraneo. Infatti, Liu Dongbin, alla fine della vita nel sogno, quando viene ucciso da un brigante, si ritrova risvegliato di soprassalto proprio nell'osteria dove la cuoca stava finendo di cuocere il miglio giallo assieme al taoista. Oltre al sogno del miglio giallo, un'altra novella famosa è L'autunno nel palazzo degli Han, dove la bella Wang Zhaolin viene data in moglie al capobarbaro degli Unni, presa la salvezza della patria cinese. Quando lei incontra il capo, col pretesto di scendere da cavallo per salutare un'ultima volta la sua terra, si getta nelle acque dell'Amur, il famoso fiume Heilongjiang, confine oggi tra Cina e Russia. Nell'ultimo atto, allora, l'imperatore in una notte d'autunno sogna di ver giungere la sua amata, inseguita dagli Unni che vogliono riprenderla. Questo dramma si rifà a un fatto realmente accaduto di un capo che chiese alla corte cinese una principessa in sposa. E la principessa era appunto Wang Zhaojun, che accettò la sua nuova condizione di regina degli Unni. Mentre la sua tragica fine nel fiume Amur è soltanto un espediente successivo quando i mongoli vennero messi in cattiva luce dalla propaganda dei nuovi dominatori. La principessa nel teatro dice «Dove siamo?» e un ufficiale risponde «Questo è Heilongjiang, che segna il confine tra i territori della Cina e della Tartaria. La riva meridionale appartiene alla Cina, quella settentrionale a noi altri. Questo fiume noi lo chiamiamo Amur e tutte le terre di qui fino oltre l'oceano le chiamiamo Americhe». Altre importanti recitazioni che sono arrivate fino a Parigi a metà del Settecento, rappresentate da Voltaire, sono L'orfano della Cina, che ispirò il romanzo Shaolin, dove l'orfano diventerà Wu Shang, il famoso monaco. Ecco, Voltaire amava divulgare queste idee sulla Cina antica perché la considerava un modello di civiltà. Così amava ripetere «L'esprit de la Chine rappelle le vaste empire de Tartarie». E sarà proprio Gengis Khan, San Giorgio, strumento di cui Voltaire si servirà per opporsi alla tesi di Rousseau, secondo cui scienza e arte sono causa di corruzione morale. Dopo la disgregazione della Grande Tartaria, sul soglio del Kitai salirono altre due dinastie, quella cinese dei Ming e quella mancese dei Qing. I Ming dal 1368 al 1644 e i Qing fino al 1912. Ecco, queste isolarono la Cina dal mondo esterno, attraverso anche la Grande Muraglia, per proteggerla dalle rivoluzioni che venivano da ovest. Ma alla lunga questo isolamento, come peraltro accadde anche in Giappone, si ritorse a svantaggio della stessa Cina, che giunse al fatale paragone con gli occidentali, ignorando tutto di essi, e subì una serie di sconfitte umilianti che la mise alla mercé dei barbari dell'Occidente. Eccezio fatta per la tecnica, non vi era altro di utile che loro ritenevano di apprendere dagli occidentali. I Ming ripristinarono il sistema di reclutamento dei funzionari statali mediante esami. Il nuovo regolamento rimase in vigore fino al principio di questo secolo. A livello più basso stavano gli esami tenuti nei distretti, che davano diritto a partecipare a quelli tenuti ogni 2-3 anni nelle prefetture. Chi superava questi ultimi otteneva il titolo di Shukai, cioè ingegno fiorente, ed entrava nella classe onnipotente dei letterati mandarini. All'immedio medio gli esami erano tenuti nelle capitali provinciali e i vincitori erano chiamati juren, raccomandati, e potevano partecipare agli esami tenuti nella capitale dell'impero. Chi vinceva questi era detto jinshi, letterato introdotto, e veniva chiamato a corte dove sosteneva gli esami più difficili di tutti che davano accesso alle cariche più importanti.
Ai candidati era assegnato un tema che doveva essere svolto secondo schemi rigidi, senza libertà di espressione, schemi definiti nel 1487. In pratica si trattava di un paziente gioco di incastro di frasi fatte, una ripetizione di soliti concetti. Insomma, da simili prove di concorso, un'elite dirigente conservatrice, che era ostile alle novità, emergeva. In compenso, però, permetteva la conservazione di tutto il patrimonio letterario della Cina. In Europa conosciute come le Summe dello Scibile, redatte da commissioni di dotti nominate sovente dall'imperatore. 36.000 volumi, tutte le opere della letteratura cinese tra il 1773, data della caduta della grande tartaria siberiana americana, e il 1787, rivoluzione francese. Un esercito di 15.000 scrivani creò 7 copie manoscritte di questa collezione, diffuse nelle biblioteche imperiali di Pechino, di Mukden e di Nanchino, manoscritti giunti fino a noi, che aspettano ancora oggi di essere dati alle stampe. Il dizionario Kangxi, ad esempio, descrive oltre 48.000 ideogrammi sulla geografia dell'impero, sull'amministrazione, sulle leggi e regolamenti giuridici.
Mentre le cronache locali, dette fanzi, sono una miniera di notizie. Geografia, cultura, biografie dei più illustri cittadini delle province, delle prefetture, distretti, città e fino ai monti, laghi, templi conosciuti ad allora. E tra queste, ad esempio, si trova la teoria del sapere nato di Wang Shuren, dove dice: la conoscenza può essere estesa non tanto mediante l'osservazione e lo studio del mondo esterno, quanto mediante l'esame della nostra mente e delle sue capacità intuitive. In sostanza, uno Jung ante litteram. Questa meditazione che porta all'illuminazione era raccomandata dalle scuole buddiste dello Zen. Gli storici della letteratura cinese di solito associano i nomi dei principali tipi di poesia a quelli delle dinastie durante le quali maggiormente fiorirono. Così leggiamo che durante la dinastia degli Han o Hunni fiorirono le poesie Fu, durante i Tang fiorirono le poesie Shi, tra i Song le canzoni Qi, tra gli Yuan mongoli le canzoni Chu, eccetera. Durante la dinastia Ming e Qing, invece, si è compreso che anche uno stornello di contadini, una canzone del trivio e una filastrocca per bambini possono avere valore poetico. Alcune di queste furono raccolte dall'antropologo italiano Guido Vitali dopo l'Unità d'Italia, interprete all'ambasciata italiana di Pechino fino al 1914 e poi professore a Napoli fino alla morte. Nel suo Pechinese Folklore ci scrive che le vere canzoni popolari Minghe erano canzoni soprattutto d'amore e venivano cantate indifferentemente dalle prostitute da trivio e dalle cortigiane d'alta classe. Un motivo che ricorre frequente in queste canzoni è quello della donna analfabeta che non sa come comunicare con l'amante lontano. Volevo scriverti una lettera d'amore, ma non so scrivere. Pazienza, disegnerò dei tondini per esprimere me stessa. Un tondino sono io, due tondini sei tu, e per dirti quanto sono triste un tondino dopo l'altro, come se piovesse. Se suono la chitarra penso al mio amore, ma la chitarra è migliore perché non sa parlare. A questa poesia popolare semplice e spontanea si contrappone quella colta dei letterati, che per ispirarsi andando nei quartieri popolari potevano scrivere frasi come queste. A 50 anni, quando la patria fu distrutta e la famiglia dispersa, dovetti fuggire sui monti salvando solo un tripode rotto e un liuto scordato, qualche cesta di libri e una pietra di inchiostro. Mi coprii con vesti rozze e logore e soffrii spesso la fame. Ecco, ero chiamato eremita daoista. L'autore costruì la propria tomba e iscrisse la sua lapide, scrivendo: «Oh, in gioventù, frequentai i quartieri e le case del tè i postriboli di Yanzhou, città rinomata fin dall'epoca Tang per la bellezza delle donne di piacere. Qui centinaia di persone mangiano e bevono sulle spalle delle cavalle secche, cioè le prostitute. Le mezzane e le ruffiane si raccolgono dinanzi alla tua porta, di buon mattino, ti forzano a uscire di casa. Arrivati a una casa ti fanno sedere, ti offrono il tè e infine la padrona fa uscire una cavalla secca. Ragazza fa l'inchino al cliente, la ragazza guarda il signore, le gira lo sguardo e le fa l'occhiolino. Solleva la veste, si dà mostrare i piedi. C'è un sistema infallibile per giudicare i piedi delle donne. Se li tengono coperti sono grassi, se invece li tengono scoperti sono snelli. Ora ragazza puoi tornare al tuo posto, una viene e l'altra va. Di solito 5 o 6 ragazze Scieltane una, le si infila nel ciuffo dei capelli una spilla o un fermaglio che viene detto chadai, che significa prenotare. Se non se ne sceglie nessuna, si dà una mancia di qualche centinaio di soldi alla mezzana ruffiana o alle serve della casa e si va in un altro posto. Se prosegui poi per mezzo miglio dopo l'ufficio del dazio, troverai nuovi vicoli, i quali a loro volta si suddividono in centinaia di piccoli passaggi intersecanti. Sono stretti e tortuosi. Uno accanto all'altro, qui, si trovano belle abitazioni dalle porte chiuse dove abitano sia le cortigiane di classe che le prostitute da trivio. Le cortigiane fanno vita riservata e non si mostrano in pubblico, senza una presentazione. Non si entra nelle loro case. Le prostitute invece sono molte, 500 e ogni giorno verso sera escono tutte imbellettate e profumate in attesa dei clienti dell'ingresso dei vicoli sparse dalle case da tè e le osterie. Fanno la posta. Le case da tè e le osterie lungo la riva del fiume sono adornate da lanterne ricoperte di seta e nella penombra stanno donne dai facili costumi. Ecco, l'efficacia dei belletti è tale che la vera bellezza delle donne non appare alla luce della lanterna della luna. Porta con sé un velo di cipria, un gioco di luce e riescono a nascondere i loro molteplici difetti. I visitatori di passaggio vanno e vengono facendo la spola. Si scambiano occhiate, vista una che corrisponde ai loro gusti, si fanno avanti per portarla con loro. Ad una se ne vanno tutte con le lanterne accese. Nella clessidra scendono le ore lente e profonde. Si spongono le lanterne e le fiaccole, mentre le case da tè diventano scure e silenziose. Le donne comprano dai padroni delle case di tè alcuni pollici di candela per aspettare gli ultimi clienti. Alcune cantano con voce sottile canzonette come Pipoiu, la giada infranta, altre scherzano, ridono, fanno chiasso. Tuttavia tra il chiasso e le risa si insinua una nota di tristezza e a notte inoltrata si allontanano in silenzio, come dei fantasmi. Tornano dalle vecchie megere a soffrire la fame e a ricevere frustate se non pagano la pigione. Dall'intimità nasce l'amore, ma gli uomini spesso arricchiscono con la fantasia le descrizioni di episodi a carattere intimo, dove la grazia femminile viene esaltata nel campo dell'immaginazione e si incarna in fate popolari come Magu o Shennu, ritratte in molti dipinti che prendono vita al solo osservarle e decantarle ritualmente ogni mattina e ogni sera. Ecco, la mia concubina amava moltissimo la luna, restava a godere dei suoi raggi fino a quando scompariva all'orizzonte. D'estate si recava in giardino e recitava ai miei bambini i versi dei poeti Tang che descrivevano la luna, le lucciole e i ventagli di seta. A mezzanotte tornava nella sua stanza, apriva le finestre, onde permettere ai raggi lunari di riflettersi sul suo letto. Ecco, la bellezza trascendente del regno degli immortali e del paradiso di Buddha è davvero la portata di noi due. Spesso il centro della dolce vita nelle città più importanti passava lungo il fiume, come il quartiere Chinhuai nella città di Nanchino. Una volta caddi anch'io ammalato, così mia moglie Yun Zhuang pregava e faceva voto alla dea Guanyin di ricamare un'immagine buddista. Ogni giorno leggeva con me alcuni capitoli del libro di Guanyin per ringraziarsi la dea. Ma quando io guarì e anni dopo lei si indebolì, cominciò a scrivere a sua zia e alla cognata perché mi procurassero una concubina, nonostante la mia opposizione. Così trovò facilmente, tra le ragazze delle case di Yangzhou, coloro che sarebbero state liete di diventare mie concubine. Perché sapevano che mio padre doveva mantenere più di 100 persone oltre ai nonni in casa, oltre a 70enni, e io avevo tentato 4 volte di superare gli esami di concorso. Ma nel mio cuore c'era solo lei, mia moglie Yun, che esponeva al vapore l'incenso di aloe sulla caldaia di ferro per curare me. Un capitolo dello Shen Fu descrive una visita a Canton, dove lontano dalla moglie c'era tempo di frequentare belle ragazze. 3 amici del mio paese mi costrinsero ad andare con loro lungo il fiume per vedere le prostitute. Questo si dice andare a donne da fiume. Queste prostitute sono dette Laoju. Salimmo su una piccola barca a Shamain, dove erano le barche di queste Laoju. Erano barche fiorite, disposte in 2 file parallele, separate da un corridoio d'acqua per il passaggio di una piccola barca. Le mezzane sono chiamate vecchie pettinatrici e hanno il compito di far incontrare le Laoju con i loro clienti. Un mio amico mi disse, chiama quella che ti piace e lei verrà da te. Un cenno e si avvicina, mi porta noci di betel. Oh, che schifo masticarle, sembra che sputi sangue. Ora cambiamo posto e andammo nell'arsenale. Si dice che i giovani non devono andare nel Guangdong perché vengono affascinati e non vogliono più partire. Comunque, saliti su una barca, un mio amico chiamò un'altra barca del vino. Poi io scelsi una assai giovane che somigliava a mia moglie e si chiamava Xier, piccola gioia. Che il regolamento di tutte le città della costa dispone che le mura delle città vengano chiuse al tramonto, Noi, finite di mangiare, ci sdraiammo per fumare l'oppio. Altri si misero a scherzare con le ragazze, mentre le serve portavano coperte e cuscini per passare la notte. Tutto il gruppo, sotto lanterne e fuochi, formava come un lungo corridoio. Gioietta mi disse: «Dalla terrazza si può ammirare la luna». Ecco, piccole imbarcazioni andavano e venivano come una spola. I canti e il suono degli strumenti a corda, uniti al mormorio delle acque, mi commossero. Peccato che mia moglie non fosse presente a condividere con me tanta bellezza. Questa novella fa parte dei sei racconti di una vita reale di Fushang Liuji. Una di queste novelle assomiglia al racconto di Petronio, la matrona d'Efeso, e narra della storia di Zhuangzi, che raggiunse il grande Dao semplicemente picchiettando una ciotola. Un giorno Zhuangzi stava passeggiando ai piedi di un monte e osservava le tombe sparse per la campagna deserta. Così, leggendo un'iscrizione su una lapide, si mise a recitare: «I nemici della vita precedente il destino li fa copiare, ed una volta che sono sposati non fanno altro che litigare. Se avesse previsto che dopo morto lei lo avrebbe dimenticato, certamente quando era in vita non si sarebbe mai innamorato. Quando noi siamo vivi ci promettiamo eterno amore, ma appena morti voi correte a sventagliar la fossa. Ad una tigre dipinta si vede la pelle ma non le ossa, e delle donne si conosce il volto ma non il cuore». Questi versi, quando tornò a casa, li raccontò a sua moglie, Madame Tien, insieme al ventaglio che gli era stato regalato da una donna che stava lì a sventolare una tomba in attesa di far asciugare il terreno, perché solo allora, secondo l'accordo con il marito ormai defunto, avrebbe potuto risposarsi. Madame Tien andò su tutte le furie, prese il ventaglio e lo spezzò in mille pezzi. Ma Zhuangzi lo mise alla prova e disse: «Sei sicura che tu non fai la stessa cosa? Ma io sono fedele, io perciò non mi sposerei mai dopo la tua morte». E allora Zhuangzi, con la sua magia, mise in atto un sogno dove lui moriva e la moglie veniva visitata da un giovane allievo bello e aitante. Non perse tempo Madame Tien a cercare di innamorarsi di questo, ma quando Zhuangzi scoprì la cosa, si risvegliò nella tomba e mise a posto ogni cosa. «Cara moglie, appena mi vi ha raccontato una storia interessante, prendo il pennello e la scrivo, dandole forma letteraria. 500 racconti di morti risuscitati, da preti taoisti che compiono miracoli, da animali, piante e cose che assumono forma umana, demoni che tormentano i mortali. Ecco, la novella è il Bibliomane, la più bella, che recita l'amore di uno studioso per una donna, che è personificazione della sua biblioteca. Lo studente ogni giorno leggeva sulla scrivania l'esortazione allo studio dell'imperatore Zhenzong, Quan Shui Pian, che invitava a credere alla lettera che nei libri si potesse trovare davvero il denaro, il cibo e tutta la felicità necessaria. Persino una moglie sarebbe uscita da qualche libro per venire a lui». Così, fino all'età di 30 anni, a chi gli chiedeva di prendere moglie rispondeva: «No, aspetto che i libri me la diano». E la gente prendeva beffe di lui e diceva: «La tessitrice, la divinità stellare del ragno, Aracne, forse è fuggita dal cielo e si è rintanata nella tua biblioteca?». Così una sera, mentre leggeva gli annali degli Han, all'ottavo capitolo trova tra le pagine un segnalibro in seta con la figura di una bella donna. Restò a contemplare la figura, gli occhi della donna pian piano sembravano vivi. Sulla schiena c'era scritto la parola «tessitrice». Tornò a sfogliare il libro più volte, colmo di stupore, e un giorno, mentre stava contemplando la figura, improvvisamente questa si piegò e con un sorriso si sedette in mezzo alla pagina. La figura era cresciuta. Scese dal tavolo con movenze flessuose e appena in terra apparve come una donna. «Qual fata sei tu?» la domandò lo studente, che si chiamava Lang. «Mi chiamo Yan Ruyu, bella come la giada. Ci conosciamo da molto tempo, tu mi guardavi ogni giorno. Ecco, io posso essere la tua sposa celeste, ma anche terrena, però devi seguire una regola. Devi abbandonare pian piano la tua vita da bibliotecario, ridurre lo studio e concentrarti sulla vita esterna». Dalla gioia Lang la portò nella stanza da letto e non seppe però come comportarsi da uomo. Studiava, voleva che lei gli stesse seduta accanto e la donna gli consigliò: «Non studiare troppo, se non mi ubbidisci io ti lascerò». Lang inizialmente le diede retta, ma poi tornò a leggere i suoi libri. Cercò la donna e non la trovò, era scomparsa. La scongiurò di ritornare, la pregò di aver pietà e, ritrovato il libro, la fece uscire di nuovo. Lei le diede allora il gioco degli scacchi e dei daghi e lo obbligò a giocare tutto il giorno per distrarlo dai libri, ma appena lei si allontanava lui tornava a leggere di nascosto i suoi libri. Così la donna scomparve di nuovo, ma lui la ritrovò per una terza volta nella solita pagina, all'ottavo capitolo degli annali degli anni. Ok, la donna a questo punto le ordinò di imparare a suonare uno strumento musicale in 5 giorni per esercitare mani e occhi, queste dita sciolte che servivano anche nel gioco dell'amore. Così Lang suonava e danzava senza accorgersene, e la donna lo faceva bere e giocare alla morra, così finì dimentico dello studio. Così la moglie Yan Ruyu lo costrinse ad uscire e fare amicizie. Ecco, ora puoi anche presentarti agli esami di concorso. Che lui si operò facilmente e divenne professore. Una notte Lang disse alla donna: «Ma io voglio dei bambini, come si fanno, visto che chi dorme insieme li fa?» E la donna le rispose: «Ma tu non conosci ancora niente della vita coniugale. Il letto e il cuscino aspettano che tu ti dedichi a loro. E come si fa?» La donna le sorrise e gli impartì una lezione pratica, così che Lang finalmente comprese. Non avrei mai immaginato che i piaceri del talamo fossero tali da non potersi descrivere a parole. E 9 mesi dopo nacque un bambino che fu affidato alle cure di una nutrice. Un giorno la donna però, la Yami Celeste, disse a Lang: «Ho vissuto con te per 2 anni, ti ho dato un figlio, ma adesso è giunto il momento di separarci». Lang si mise a piangere e la scongiurò, e allora lei rispose commossa: «Se proprio desideri che io rimanga, devi gettare via tutti i libri di questa biblioteca». «Ma i libri fra i quali sei nata? La mia vita!» gridò Lang. La donna disse: «E va bene, sia come vuole il destino, io ho fatto il mio dovere avvertendoti». E infatti caddero disavventure, perché a un certo punto la fama di questa donna giunse al prefetto della città, che la volle conoscere, ma questa era svanita. Così venne arrestato Lang e leggermente torturato perché rivelasse la verità, ma questi non sapeva dove era. Così il prefetto, sospettando un caso di stregoneria, andò alla casa e cercò buttando tutti i libri, ma non trovando nulla, diede fuoco all'intera biblioteca. Lasciato libero, Lang si fece dare da amici e alunni lettere di raccomandazione per poter fare un esame provinciale e salire di grado. Desiderò vendicarsi dell'uomo che gli aveva distrutto la biblioteca e ucciso la donna che amava. Così pregava davanti all'altare di Ran Ruyu come fosse Guayin e chiedeva che io venga trasferito nel Fujian, la sede dove viveva questo prefetto. Lang riuscì a essere nominato e, quando poté vedere le malefatte di questo commissario, sequestrò la concubina prediletta di lui e la fece condurre a casa sua. Ecco, Lang diede poi le dimissioni e insieme alla concubina tornò felice nel suo paese. I lunghi romanzi sono un prodotto dell'epoca Ming e Qing e traggono origine dai racconti dei cantastorie, ma a differenza di questi che parlavano a un piccolo pubblico nella piazza, questi potevano stamparli e diffonderli ovunque. Questi romanzi furono centrali per la formazione del carattere dei cinesi, quasi al pari dell'adozione dell'alfabeto latino. La maggior parte degli alfabeti impiegati nel mondo sono di origine straniera. I giapponesi si sono serviti della scrittura ideografica cinese e hanno derivato un loro alfabeto, mentre i vietnamiti hanno scartato quello cinese e hanno adottato il latino, gli indonesiani hanno abbandonato quello arabo e hanno preso il latino, inglesi, francesi, polacchi e cechi anch'essi usano il latino, abbandonando il cirillaco. Il latino a sua volta è derivato dal fenicio, che è derivato dai geroglifici egizi. Gli egizi poi rinunciarono alla scrittura geroglifica per adottare l'arabo, derivato anch'esso dal fenicio. In Cina il nuovo alfabeto fu composto di 26 lettere e nel 1958 fu decretato l'obbligo che i titoli di giornali, i nomi delle strade, le insegne dei negozi fossero scritti in caratteri latini e in quelli Hanz ideografici. 4 sono i grandi romanzi comuni e famosi oggigiorno in Cina: il Sanguo Yang Yi, romanzo dei tre regni, lo Shu Yu Chuan, che è la storia delle spiagge, che narra le avventure di una banda di briganti dello Shandong del XIII secolo, realmente esistiti, le cui vicende costituivano il repertorio preferito dei cantastorie, e oggi costituiscono la trama di molti serial televisivi. Da uno di questi episodi poi viene tratto il maggior romanzo erotico cinese, che è il Jinping Mei, romanzo che persegue un fine morale, illustrando le tragiche conseguenze degli smudati piaceri dei sensi. Shi Menqing è il protagonista del romanzo, che alla fine delle sue avventure muore per un errore di pillole. Shi Menqing, dopo una notte brava di avventure con le solite cortigiane, tornava verso casa con un cavallo in una notte d'inverno. Ubriaco fradicio, arrivò davanti la porta della sua casa e i suoi servi lo aiutarono a scendere dalla sella. quindi si diresse verso la stanza di Loto d'Oro, la sua moglie. Sarebbe stato meglio per lui se non avesse mai avuto un simile incontro. Tuttavia, Loto d'Oro non si era ancora messi a dormire, aspettava sul letto con tutti i vestiti addosso. Appena lo vide entrare, si alzò e lo aiutò a spogliarsi, ma benché si fosse accorto che era ubriaco, non osò porgli domande. Shimen Ching si appoggiò col braccio sulle spalle di lei e, stringendola a sé, borbottò, spiccando a malapena le parole. «Cara mia, il tuo tesoro oggi è ubriaco. Dai, mettimi a letto, va?» La donna lo aiutò a distendersi sul letto ed egli, appena ebbe poggiata la testa sul cuscino, prese a russare. Ora, visti gli inutili tentativi per tenerlo sveglio, Loto d'Oro si tolse i vestiti e si infilò sotto le coperte, dove pian pianino cominciò a carezzarlo al solito posto. Ma quello restava moscio come la bambagia e non dava segno di vita. Mentre Loto d'Oro, agitata dalla sua sfrenata lussuria, si dimenava nel letto, chiedendosi dove mai potesse essere stato finché, incapace di controllarsi,
non solo con le mani, ma anche con la bocca sotto le coperte, chiedeva il mento in mille modi. Il glande, eppure non alzò la testa.
Allora la donna perse la pazienza e tanto scosse Shimen Ching che lo svegliò. «Dove hai messo le pillole del monaco?» «Sì, le pillole afrodisiache che erano state regalate a Shimen Ching da un monaco buddista indiano con la raccomandazione di prenderne soltanto una per volta.» «Ma insomma, che vuoi, zoccoletta?» brontolò Shimen Ching. «Vuoi spassartela col tuo tesoro? Oggi sono così stanco che non ce la faccio a muovermi. Comunque, le pillole stanno nella tasca della mia manica, dentro lo scatolino. Prendile, se sarai davvero brava se con essa riuscirai a farlo alzare.» Loto d'Oro corse a frugare nella manica finché trovò lo scatolino d'oro col coperchio. C'erano rimaste solo 4 pillole. Ne ingoiò una con una coppa di vino caldo. Poi, riempita una seconda coppa, vi lasciò cadere le altre 3 pillole, pensando che in quelle condizioni una dose inferiore non avrebbe fatto effetto. Avvicinò quindi la coppa alla bocca di Shimen Ching, il quale, ubriaco com'era, mandò giù il contenuto ad occhi chiusi, senza rendersi conto di quel che faceva, e in brevissimo tempo, giusto quanto basta per sorseggiare una tazza di tè caldo, la medicina fece effetto.
La donna gli legò il glande con un filo di seta bianca, che si alzò rapidamente, ma quando vide che l'uomo dormiva, si sedette sul suo corpo come un cavallo, unse l'apertura del glande con un unguento rosso e lo inserì nella fica fino in fondo. Il piacere provato dalla donna all'inizio è stato indescrivibile. Con le mani dell'uomo che premevano le gambe qua e là, ora alzandosi, ora sedendosi, lei si muoveva una dozzina di volte. All'inizio fu difficile a causa della secchezza, ma presto i succhi fluenti dell'amore lubrificarono la fica. In Penem si contorceva che era tutto dentro e rimanevano fuori soltanto le palle.
Lei gestì il gambo anche con le mani. Il piacere era indescrivibile. Il suo amore era in piena e prima della fine del terzo turno aveva consumato 5 tappe. Anche allora, continuò Shimen Ching, la testa di glande era torbida e violacea, come il colore del fegato. Le vene sembravano più calde dei carboni ardenti. Era talmente costretto che chiese alla donna di ridurre il guinzaglio sospensorio di nastro di seta bianca, ma il pene rimase rigido, quindi ordinò che fosse tolto. Lei si chinò e succhiò con la bocca il glande, con le labbra rosa, muovendolo avanti e indietro. Ma all'improvviso il seme sgorgò violentemente dal suo mento, come mercurio vivo, che ella prese in bocca e non riuscì a ingoiare abbastanza velocemente. All'inizio si trattava certamente di seme sano, ma presto divenne più sanguigno e scorreva senza interruzioni. Shimen Ching era svenuto. A vederlo così, privo di conoscenza, Loto d'Oro si preoccupò e si affrettò a dargli da mangiare dei datteri rossi. Ma al seme seguì il sangue e al sangue seguì l'aria fredda. Dopo molto tempo anche questa finì. Atterrita allora, Loto d'Oro gli gettò le braccia al collo e gli chiese: «Amore mio, come ti senti?» «Mi gira la testa, mi sento così strano», rispose Shimen Ching appena ebbe ripreso conoscenza. «Perché oggi hai sgorgato così tanto seme?» gli chiese Loto d'Oro, guardandosi bene dal dirgli che gli aveva fatto inghiottire tante pillole. «Lettore mio, ascolta. C'è un limite alle nostre energie, anche se le nostre voglie sono illimitate. Chi non sa controllare le passioni abbrevia la sua vita. Shimen Ching conosceva l'arte di divertirsi con le donne, ma quando l'olio viene a mancare, la lampada spira e quando non resta midollo nelle spina dorsale, l'uomo muore. A dire il vero, chi diventa schiavo fino a tal punto della bellezza femminile fa sempre una brutta fine. Vi sono antichi versi a proposito delle donne che mi sembrano degni di essere citati.
Il loro volto, bello come un fiore, in realtà è duro come il diamante. Il loro corpo, bello come la giada, in realtà è quello d'un demonio. I veli che le ricoprono nascondono bestie feroci. Le tende dell'alcova sono come le cortine d'un tribunale, e il letto d'avorio è simile a un carcere. Le sopracciglia arcuate sono lame taglienti, sciabole gli occhi lucenti, spade le labbra purpuree. Le belle bocche, le lingue profumate, sono dei vermi che rodano il cuore. Chi sta con loro è destinato a finire come polvere finissima nel mare o fiocchi di neve nell'acqua bollente. I regni di Qin, di Chu, erano potenti, forti, erano quelli di Wu e di Yue, ma per causa di donne furono distrutti. È ben noto che la femmina è un coltello che taglia e uccide gli uomini di questo mondo senza che se ne accorgano. Belle come il fiore del latte sono le ragazze di 16 anni, ma tra le gambe hanno una spada che uccide gli stolti. Non si vedono teste cadere sotto la lama. Essa lavora in segreto, succhiando il midollo delle ossa dell'uomo.
Il terzo grande romanzo, invece, è il già citato Shi You Ji, storia di un viaggio verso Occidente, dove nei cortili dei templi veniva raccontato a un pubblico avido di notizie sui misteriosi paesi donde era venuta la dottrina di Buddha. Un episodio storico però è servito di spunto all'autore Wu Chengzhen nel 1600, il viaggio del celebre pellegrino Xuanzang in India per raccogliere i testi buddisti. Ora, buddismo e taoisto trasformano questo viaggio in fantastiche avventure. Cao Zhan, invece, è l'autore del quarto romanzo cinese, Lo Honglou Meng, cioè Il sogno della camera rossa, una lunghissima narrazione della decadenza di una ricca famiglia, che dalle filande di seta di Nanchino, dopo lussi e sperperi, ritrae il personaggio principale, cioè Jia Baoyou, bisognoso d'affetto e combattuto dall'amore per molte donne. Ecco, qui si sviluppano storie collaterali su uno sfondo irreale di sogno, donde il titolo appunto di Sogno della Camera Rossa. Infine abbiamo anche un'altra raccolta che è il Ruling Wai Shi, storia non ufficiale del mondo dei letterati, dove si scava nella loro vita privata e se ne scoprono delle belle. Tutti potevano partecipare agli esami di Stato, ma purché avessero studiato, e sopra i mandarini c'era solo l'imperatore. Infatti accadeva che molti superavano gli esami già vecchi, cosicché la loro carriera terminava poco dopo essere cominciata. Chi veniva respinto di solito viveva ai margini della società o finiva per fare il segretario ai mandarini, ai maestri di villaggio, o a ritirarsi a vita privata nelle proprietà. Alcuni si ribellavano e diventavano banditi. Ecco, l'autore del Ruling Wai Shi, Wu Jinzi, fu respinto più volte agli esami di Stato e si vendicò scrivendo un romanzo che tratta proprio di burocrati corrotti, mandarini ignoranti e candidati impreparati. Un altro romanzo, invece, Jingua Yuan, l'unione predestinata dello specchio e dei fiori, di Li Ruzhen, narra un viaggio del letterato Tang Guo, che perseguitato per motivi politici, assieme a un suo parente mercante, lascia la Cina a bordo di una nave privata. Hanno molte avventure e incontrano gente diversa, come nei viaggi di Gulliver. Vanno nel paese dei gentiluomini, nel paese delle donne, negli uomini giganti, degli uomini nani, degli uomini dalle lunghe braccia, dalla lingua biforcuta, dai denti neri. E come Gulliver, l'eroe di Swift che visita i lontani paesi di Lilliput, Laputa, Balnibar, eccetera, e anche il Giappone, descrivendo l'aspetto e i costumi di quei popoli per mettere in caricatura l'umanità, quando descrive il paese delle donne, illustra una situazione rovesciata, dove le donne vestite con abiti maschili lavoravano, comandavano e dirigevano lo Stato, mentre gli uomini accudivano di casa. I due autori, Swift e Li Ruzhen, sono due contemporanei del 600-700 e vivono ai due estremi del regno della Grande Tartaria. Centro del teatro, poi, sotto le dinastie Ming e Qing, sono le province di Jiangsu e Zhejiang, le più ricche e le più colte di Cina, dove i ricchi mercanti e i grandi proprietari terrieri potevano permettersi compagnie private di attori e di attori. Così a Nanchino, Yunzhou, Suzhou avevano interi quartieri riservati di divertimenti abitati da artisti, cantatrici, etere, prostitute d'alta classe e frequentati da giovani intellettuali più in vista, dagli studenti. Alimentavano una vita sociale e letteraria, laddove le attrici e le cantatrici erano il mezzo di trasmissione e divulgazione delle nuove arie musicali. Tra i principali autori sia del teatro del sud sia del nord abbiamo Tang Shanzhu, chiamato lo Shakespeare cinese, che prende spunto da un sogno fatto dal personaggio e scrive Yu Min Tang, i quattro sogni, poi la storia dell'anima che ritorna. narra la storia di Du Linyang, figlia di un alto magistrato che studia letteratura. Stanca di studiare, si reca in giardino dove è colta da un improvviso languore. Torna a casa, si addormenta e sogna di incontrare, sotto al padiglione delle rose, un bel giovane. A risveglio resta col ricordo di questo giovane amato in sogno e, non potendo riversare su alcuni i suoi sentimenti, cade ammalata e muore. Come suo testamento, viene seppellita proprio sotto al padiglione delle rose. E 3 anni dopo capita in quel luogo un giovane studente che si innamora di una giovane effigie ritratta sulla parete. In sogno vede apparire lo spirito di lei che lo invita a scavare la tomba al fine di far ricongiungere l'anima al corpo. Con la complicità di un monaco daoista, lui scava e trova il corpo della fanciulla ancora intatto. Una medicina le ridona la vita e quando lei si sveglia riconosce nel giovane l'amato che aveva sognato 3 anni prima. I due riescono a sposarsi. Apparendo come i promessi sposi di manzoniana memoria, le cronache del tempo riportano casi di suicidio dovuti alla lettura del 20° atto in cui la protagonista muore d'amore. La figura di Linyang è assai indovinata psicologicamente. Rappresenta la tipica fanciulla cinese d'un tempo dall'animo agitato da aspirazioni represse e desideri di evasione. Questo dramma è opera della giovinezza di Tang, che scriverà anche La rondine, che porta una lettera d'amore. In un tempo in cui la Cina dei Ming subì il crollo a causa di corruzione, tradimenti e invasori. Poi, durante la rivolta dei Taiping, le province costiere del Zhejiang e del Jiangsu, che erano state la culla del teatro del sud, furono devastate e la rivolta, quando fu domata, Nanchina e Suzhou furono semplici cumuli di rovine. L'analogia di molti romanzi cinesi ed europei dimostra che i contatti tra queste due estremità della grande Tartaria, cioè tra l'Europa e le terre dei Seres, come le chiamavano i romani bizantini, o il favoloso Cataio nel Medioevo, erano stati continui. Non solo i Pono e i missionari francescani, ma i navigatori portoghesi, i primi missionari gesuiti di Francesco Saverio, che morì nell'isoletta di Shangchuan il 3 dicembre del 1552, o a Canton vi giunsero poi gli italiani Ricci e Ruggeri, che poi nel 1590 arrivarono a piedi fino a Pechino, vestiti come bonzi per essere accolti dagli imperatori Ming. Teo Ricci è l'unico italiano che viene scritto nelle biografie cinesi, poiché studiò il cinese e si spese a tradurre opere europee in cinese e altrettanto, ma compilò anche falsificazioni della cronologia della storia cinese per far contenti Romanov e il Papa. Infatti, negli annali degli anni posteriori si legge: i re di Dacin, cioè gli imperatori romani bizantini, hanno sempre avuto desiderio di inviare ambasciatori in Cina. Nata dagli Han, cioè dagli unni anteriori e posteriori, che chiamavano Roma appunto col nome di Dacin, il grande impero, mentre Cin rappresenta l'impero, cioè il vecchio Egitto bizanzio. Matteo Ricci fece tradurre dai suoi gesuiti la Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, imitando quanti prima di lui avevano fatto tradurre la Logica di Aristotele, le Favole di Esopo. Dopo di lui, invece, alcuni ambasciatori cinesi giunti in Europa e nello specifico in Italia vennero a conoscere 3 personaggi, Mazzini, Garibaldi e Cavour, usati in un dramma cinese per stimolare il patriottismo di una Cina che aveva subito le guerre dell'oppio dall'Inghilterra e di cui resta traccia nella famosa lettera inviata dal re Giorgio III all'imperatore Qianlong, nel mentre negli Stati Uniti avveniva la dichiarazione di indipendenza. La lettera è molto interessante perché l'imperatore così risponde: «La tua richiesta è un re di essere autorizzato a far risiedere nel celeste impero uno dei tuoi sudditi per soprintendere al commercio del tuo paese è contraria a tutte le usanze dell'impero e non è utile neanche al commercio stesso, perché gli europei che abbiamo autorizzato a vivere qui hanno espresso il desiderio di stabilirsi ed entrare al nostro servizio, obbligati ad adottare i nostri costumi, essere confinati nelle loro abitazioni e non hanno più il permesso di tornare in patria. I territori dell'impero celeste sono vasti e regolamenti ben precisi stabiliscono dove gli ambasciatori degli stati vassalli devono alloggiare, quali forniture avere e dove possono recarsi. Ecco, se l'impero celeste desiderasse inviare qualcuno nel tuo paese per risiedervi stabilmente, tu certamente non potresti dare il tuo consenso. E poi in Europa ci sono tanti altri regni, se tutti quanti volessero seguire il tuo esempio, ora come potremmo accogliere? Dovremmo mutare i regolamenti della nostra dinastia vecchi più di 100 anni per accondiscendere al desiderio di un solo individuo, di te, o re. I tuoi sudditi esercitano da tempo il commercio a Macao, sono trattati in maniera favorevole. In passato il Portogallo, l'Italia e altri hanno inviato più volte ambascerie nell'impero celeste per trattare questioni di commercio in considerazione della loro realtà. abbiamo accolto con benevolenza i loro messi. In distanza tra Macao e Pechino, poi, ci sono 10.000 miglia, così che se il tuo inviato rimanesse nella capitale non potrebbe neanche soprintendere al commercio. Sicuramente sai che la nostra dinastia estende i suoi domini in altre parti del mondo, come la California, e si preoccupa di amministrare correttamente gli affari dello Stato, ma non si interessa di oggetti rari e preziosi come quelli che ci vuoi donare. I re di tutte le nazioni sono venuti a prestarci omaggio, tuttavia noi non abbiamo alcun bisogno dei prodotti del tuo paese. Tocca a te, o re, rispettare il nostro desiderio e dimostrarti sempre più devoto e fedele, mantenendoti in perpetuo sottomesso al nostro trono, così da assicurare al tuo paese i benefici della pace. O re, mandiamo doni di valore, broccati, siete oggetti, per congratularci con la vostra ambasciata. Gli inglesi, non accettando la missiva, erano guerrafondai di natura, essendo pirati, e così, in tutto metà dell'Ottocento, cominciarono a far guerra all'impero cinese, indebolendolo, fino al 1861, quando a Pechino fu fondato il Tongwenguan, istituto per preparazione di interpreti, tipografia per opere straniere. Anche a Shanghai una scuola di lingue venne istituita e fu avviato il primo esperimento di invio di studenti all'estero, in prevalenza negli Stati Uniti, per cercare di capire questi paesi stranieri e capire la loro mentalità, la differenza tra il commercio e l'aggressione coloniale. Avvenne poi che la disastrosa guerra contro il Giappone del 1894-95 fece comprendere la necessità di riforme più radicali nella civiltà cinese. Non bastava capire la tecnica degli stranieri o acquisire armi moderne, occorreva trasformare la società. Così, promotori di queste riforme furono i confuciani Kang Youwei e il suo allievo Liang Chao, originari del Guangdong, provincia che aveva maggior contatti con i commercianti occidentali. Fu proposto una modifica del sistema degli esami statali, dei concorsi, un maggior numero di scuole, la vendita delle cariche pubbliche doveva essere sospese, un miglioramento delle forze armate, eccetera. 40 editti rivoluzionari che gettarono nel panico l'alta burocrazia dei grandi latifondisti, nobiltà, capi militari mancesi, clero buddista e taoista, timorosi di perdere i loro privilegi. Tutti costoro fecero capo all'imperatrice vedova Cixi, donna volitiva, che fece arrestare nel 98 proprio i riformatori. Kang e Liang allora fuggirono in tempo in Giappone e i loro compagni persero la vita. Ma il seme era stato gettato e nulla avrebbe potuto più arrestare il processo di trasformazione della società cinese. Neppure la breve ma violenta esplosione di follia collettiva del movimento dei Boxer nel 1900, a carattere antiriformista. Altre umiliazioni però la Cina dovette subirle proprio dalle potenze straniere coalizzatesi per sconfiggere questo movimento. Ma la rivoluzione avverrà poi nel 1911, la rivoluzione cinese. L'imperatrice infatti vivrà fino al 1908, poi sarà il figlio, Puyi, l'ultimo imperatore Manciù. Sarà poi proprio Liang a fare di Mazzini, Garibaldi, Crispi, Orsini e del re di Sardegna i personaggi di un dramma in 7 atti intitolato Xin Luoma, la nuova Roma. Liang Cixiao, infatti, prevedeva una Cina del futuro che avesse, dopo le necessarie riforme, cacciato gli stranieri, destinata a essere la nuova Roma, la quarta Roma. Così, a tal fine, Liang addita ai suoi compatrioti l'esempio dell'Italia, simile alla Cina per molti aspetti, sede di un antico impero decaduta e invasa. La storia d'Italia servì dunque a Liang come pretesto per dare lezioni di patriottismo ai cinesi e incitarli a rendere libera, forte e potente la Cina. Soltanto l'Italia presenta degli aspetti simili a quelli della Cina d'oggi, disse Liang Chao, che fece di Dante il sommo poeta insieme a Shakespeare e a Voltaire. Ricordiamo che Dante entra in scena vestito come un immortale taoista, cioè quegli eremiti che attraverso una rigida disciplina di vita, esercizio e pratiche respiratorie e ginniche, l'uso continuo di speciali droghe, la meditazione, lo studio e l'alchimia, riuscivano a scoprire il segreto per diventare immortali. Nei dipinti cinesi sono sovente rappresentati nell'atto di volare a cavallo di una gru. Ecco, sono lo spirito di Dante, un poeta italiano. E mentre passeggiavo per il paradiso, ho voluto dare uno sguardo al mondo sottostante e mi è venuto da piangere. Ora però, libero da preoccupazioni e da impegni, voglio andare a passeggiare in Oriente, in Cina, per passare un po' di tempo. Ma la Cina è uno dei malati dell'Oriente, o grande spirito. Perché ci vuoi andare? Ma come, non lo sai? Mi è giunta notizia che laggiù vive un giovane autore di un dramma intitolato La Nuova Roma, Liang Cixiao, che descrive gli episodi del risorgimento italiano come quelli del rinascimento. Ah, che bello, voglio andare a vedere questo dramma al teatro Aigu di Shanghai e porterò con me gli altri due, Shakespeare e Voltaire. Anche Liang Cixiao vive in esilio come vissi io, ricordando la patria oppressa e per aiutarla a superare attraverso la scrittura tutte le miserie. Perché un paese che vuole essere libero deve affidarsi ad un eroe. Ecco che Shakespeare e Voltaire, altri due immortali taoisti, arrivano all'appuntamento cavalcando una nuvola. Vado incontro a loro per proseguire insieme verso il teatro. Ecco che Liang Cixiao usava a tradurre Dante come Danding, Cesare, Caesa. Cavour divenne Jafuer e Roma divenne l'uomo. Tuttavia, dopo ripetuti fallimenti dei progetti di riforma, Liang si convinse che per salvare la Cina occorreva rinnovare la coscienza del popolo cinese, infondendo in esso i nuovi ideali. Ecco allora apparire la grande novella di un grande palazzo vecchio di 1000 anni, che al primo temporale crolla senza rimedio. Tuttavia la gente che vi abita si preoccupa di nulla, dorme tranquilla, mentre chi si accorge del pericolo sa solo piangere e aspettare la morte in atteggiamento sconsolato. Poi qualcuno, capace più di altri, si sforza di riparare le fessure e tappare i buchi, ma questi tre tipi di persone impiegano la loro intelligenza in modo diverso. Però quando scoppierà la tempesta periranno insieme. Ecco, questa è l'allegoria delle tre possibili azioni che la mente umana può vivere durante un cataclisma. Qui entra in gioco il sommo poeta che attraverso il sogno riporta la speranza.
Dal libro La letteratura cinese di Giuliano Bertuccioli. Amen. Basse, basse.